Diamo benvenuti, diamo il via a questo primo appuntamento di Sogna Libri. Prima di entrare nel vivo di questa occasione, di questo incontro, di presentare l'ospite, lo scrittore Davide Sapienza e Valeria Bellagamba dell'Associazione Libri Senza Carta, che io tra l'altro ringrazio per essere qui. Volevo dire due parole su questa iniziativa, Sogna Libro. Abbiamo voluto iniziare, diciamo, con questo appuntamento una serie di appuntamenti a cui diamo una periodicità precisa. Avete visto il nostro materiale, Sogna Libro si propone di avere un programma mensile, quindi attualmente abbiamo dato annunciato gli appuntamenti di ottobre e novembre, ma evidentemente tutti i mesi alla Biblioteca Antonelliana ci saranno delle iniziative che hanno come protagonista il libro. Questo perché vogliamo sempre di più portare il libro ai cittadini, offrire occasioni di approfondimento e di incontro, perché crediamo che la biblioteca debba svolgere una funzione di promozione culturale, di progettazione culturale e quindi debba avere un rapporto vitale, attivo con i cittadini, co avendo come protagonista la lettura e il libro. E tra l'altro abbiamo coinvolto in questo processo le associazioni culturali cittadine, grazie alla Consulta della Cultura. E tra l'altro oggi appunto questa iniziativa si avvale della collaborazione dell'Associazione Libri Senza Carta. E un'altra cosa che vorrei dire che è importante è che iniziamo con l'evento del mese. In questo caso il protagonista è il testo di Jack London, Martin Eden, anche perché ricorre il centenario dalla pubblicazione di questo romanzo. E come avrete visto forse nel programma, ma io vorrei sottolinearlo, tutte le nostre iniziative ricadono in una programmazione articolata che ha una sua, diciamo, titolazione e quindi una sua ragione di essere. Per cui i prossimi appuntamenti saranno dedicati alla città come protagonista di libri, tra l'altro c'è un libro sulla Camera del Lavoro di Senigallia che verrà presentato, poi c'è un altro, sono altri appuntamenti che hanno come protagonista i ragazzi, quindi la biblioteca si apre all'utenza dei ragazzi, che è fondamentale ed è importantissima per noi, e poi ci sono una serie di altri appuntamenti, quindi per creare un vero e proprio palinsesto di iniziative che possono condurre il cittadino, coloro che hanno intenzione di seguire questi appuntamenti, verso una leggibilità migliore di queste iniziative che noi faremo in biblioteca. Quindi io voglio ringraziare quelli che hanno collaborato a questa giornata di oggi, il dirigente Paolo Mirti, Italo Pelinga e tutti gli altri collaboratori della biblioteca. Entro nel vivo, ho fatto una piccola introduzione, essendo il primo appuntamento, se mi è, diciamo, quindi volevo un pochino inquadrare questa iniziativa, però vorrei entrare nel vivo di questo evento del mese. Tra l'altro ci fa piacere esserci raccordati col Circolo dei Lettori di Torino, che noi prendiamo sempre ad esempio, quindi già che ha già fatto un'iniziativa di questo tipo, e abbiamo preso Martin Eden. Martin Eden è un romanzo fondamentale, inizi del Novecento, 1909 viene pubblicato, e Jack London è un autore che tutti conosciamo per averlo letto forse nell'età giovanile, con altri, specie con altri romanzi. E questo romanzo è forse meno popolare di altri che ha scritto Jack London, però è fondamentale perché poi è un pochino la sua autobiografia. Abbiamo chiamato per illustrare questo romanzo, questo personaggio che è Martin Eden, il massimo esperto di Jack London, che è Davide Sapienza, che io ringrazio nuovamente per essere qua. è tra l'altro stato ospite, mi pare, della California University, dell'American Literature Association in California, quindi come dire, è veramente la persona più accreditata per parlare di Jack London e di Martin Eden. E quindi io vi lascio, poi sarà condotta questo incontro da Valeria Bellagamba, che appunto farà, diciamo, anche lei entrata nel vivo del contenuto di questa iniziativa. Io purtroppo non potrò assistere a tutto l'incontro, mi dispiace moltissimo, ma devo inaugurare una mostra tra poco, e quindi per impegni istituzionali vi dovrò lasciare. Comunque, grazie a tutti e ci vediamo anche la
Grazie.
prossima iniziativa.
Si sente? Ah, ok, grazie per essere intervenuti, buonasera a tutti. Un grazie da parte dell'Associazione Libri Senza Carta al Comune di Senigallia, all'assessore Papa, Paolo Mirti e Tolo Pelinga, per la collaborazione, per aver accettato, insomma, questa nostra proposta. Già, insomma, conoscevamo Davide Sapienza, quindi è stata un po' un'idea nostra di invitarlo qui. Come già, insomma, è stato detto, Davide è scrittore, traduttore, giornalista. Frequentatore, diciamo, degli spazi che vengono definiti sotto la definizione anche del Grande Nord. E quindi lui, ecco, vive in montagna, appassionato di montagna, quindi viaggi sia nei luoghi nordici, diciamo, dell'Italia che dell'Europa, e poi anche Canada, Yukon, British Columbia, insomma, ne ha tante da raccontare. E sono proprio queste sue passioni poi che l'hanno condotto, quindi a leggere, studiare, parlo più forte, gli autori, insomma, della letteratura nordamericana, in particolare appunto Jack London, di cui parliamo qui stasera. E Davide, oltre a curare il Martin Eden per la Mondadori, ha già curato altri lavori, sempre su London, quindi la traduzione del racconto Per parare un fuoco, che è uscito un paio d'anni fa per la Mattioli 1885. Ed è uscito per la prima volta in Italia nelle due versioni, che ne è una che finisce, diciamo, positivamente e poi quella invece negativa. Invece qualche mese fa è uscito Cacciatore di anime, sempre per la Mattioli, che sono appunto due racconti di London, che, diciamo, in cui sottolineano l'aspetto psicanalitico junghiano, diciamo, proprio nel
Sì, la
tipo
sua
di
scoperta di
narrazione.
Jung l'aveva
Esatto,
sconvolto, non sapeva di morire.
Sì, poi ecco, per fazione curatele, la traduzione di Rivoluzione, che è una raccolta di saggi appunto di stampo socialista, insomma molti lavori, di cui adesso poi l'anno prossimo anche The Road, sempre di Jack London, con dei diari inediti. E inoltre Davide, oltre ad avere un passato da scrittore prima nel campo della musica popolare, della musica rock, scrive anche lui poi racconti sempre legati al tema del viaggio e della montagna. E il suo esordio in narrativa è venuto nel 2004 per la Baldini e Castoldi Dalai con i diari di Ruba Unish, che è una raccolta appunto di diari e di impressioni, insomma, che lui ha tratto dai suoi appunto viaggi sempre negli ambienti nordici e di montagna. Mentre nel 2007 è uscito per la Vivalda con La valle di ogni dove, un romanzo che è molto particolare, in cui c'è questa dimensione del viaggio sia interiore che esteriore, legato un po' a tutte le suggestioni letterarie, insomma, di quelle che sono anche le sue passioni in letteratura, e sempre legato ai temi quindi del viaggio, della scoperta, della montagna, insomma. Poi ecco, se la cosa vi incuriosisce, trovate anche, insomma, il suo ultimo libro qui in vendita. E io non ho da aggiungere altro, perché forse è meglio che lascio parlare Davide, quindi lascio la parola a lui.
Io ti ringrazio, grazie. Io inizio così. Si sente un po'? Come si sente? Non c'è un rimbombo? Pronti via. Liberati dal troppo amore per la vita, dalla speranza e dalla paura. Ringraziamo con una breve preghiera qualsiasi Dio possa esserci, perché nessuna vita vive per sempre. Perché i morti non si rialzano più, perché persino il più misero fiume si volge infine con fiducia verso il mare. Martin guardò di nuovo l'oblò aperto. Swinburne gli aveva fornito la chiave. La vita era una malattia, o meglio, era diventata una malattia. qualcosa di insopportabile, perché i morti non si rialzano più. Leggendo quel verso aveva sentito nascere in lui un profondo sentimento di gratitudine. Era la sola cosa benefica in tutto l'universo. Quando la vita diventa una dolorosa stanchezza, la morte è pronta a porvi rimedio con un sonno perpetuo. Ma che cosa stava aspettando? Era tempo di andare. Martin si alzò e sporse la testa fuori dall'oblò, guardando la schiuma lattescente lasciata dalla mariposa. La nave era a pieno carico. E se Martin si fosse appeso al bordo dell'oblò per le mani, si sarebbe ritrovato con i piedi in acqua. Poteva lasciarsi scivolare in mare senza far rumore. Nessuno lo avrebbe sentito. Uno schizzo d'acqua lo colpì, bagnandogli la faccia. Era salata, aveva un buon sapore. Si chiese se dovesse scrivere il suo canto del cigno, ma scacciò ridendo quel pensiero. Non c'era tempo. Era troppo impaziente di andarsene. Martin spense la luce della cabina perché non lo tradisse e poi mise i piedi fuori dall'oblò, ma le spalle rimasero incastrate. Allora si rispinse dentro e riprovò di nuovo tenendo un braccio lungo il fianco. Un rollio della nave lo aiutò e si ritrovò fuori dall'oblò, appeso per le mani. Quando i piedi toccarono l'acqua si lasciò cadere. Adesso si trovava nella schiuma lattea formata dalla mariposa. La nave gli scivolò accanto come una buia muraglia, qua e là interrotta dalla luce degli oblò. Andava a tutta velocità. Prima ancora che Martin se ne rendesse conto, la mariposa lo aveva lasciato di poppa, a nuotare gentilmente nella sua scia schiumosa. Un bonito vide il biancore del corpo di Martin e cercò di addentarlo. Lui rise forte, ma il pesce si era portato via un brandello di carne e il dolore della ferita gli fece ricordare perché si trovava in acqua. Preso dal come farlo, Martin si era dimenticato del perché si fosse gettato in mare. Le luci della mariposa svanivano in lontananza e lui era lì, che nuotava tranquillo, come se avesse intenzione di raggiungere la terra più vicina, distante più o meno un migliaio di miglia. Era il naturale istinto di sopravvivenza. Martin smise di nuotare, ma come sentì l'acqua ricoprirgli la bocca, le sue mani scattarono bruscamente verso l'alto come per sollevarsi. Volontà di vivere, fu il suo pensiero. E quel pensiero fu accompagnato da una smorfia. Bene, allora non era del tutto privo di volontà. Anzi, aveva volontà sufficiente per distruggere quell'istinto e cessare di esistere con un unico estremo sforzo. Martin cambiò posizione, da orizzontale a verticale. Mentre lasciava uscire l'aria dai polmoni, guardò in alto, verso le stelle che brillavano tranquille. Poi, con un'agile e vigorosa spinta delle mani e dei piedi, sollevò le spalle e metà del tronco fuori dall'acqua. Voleva darsi uno slancio per la discesa. Si lasciò andare e affondò senza un solo movimento, una statua bianca che sprofondava nel mare. Martin nell'acqua respirò profondamente e deliberatamente, come un uomo che inala un anestetico. Ma quando si sentì soffocare, le braccia e le gambe si misero istintivamente a frustare l'acqua e lo riportarono alla superficie, nella chiara luce delle stelle. Volontà di vivere, pensò Martin con disprezzo, sforzandosi inutilmente di non inspirare aria nei suoi polmoni gonfi. Bene, avrebbe dovuto provare in un altro modo. Si riempì i polmoni d'aria, li riempì il più possibile, così avrebbe potuto scendere in profondità. Si rivoltò nell'acqua e a testa in giù iniziò a nuotare con tutta la sua forza e la sua volontà. Giù, sempre più giù. Martin teneva gli occhi aperti e guardava le scie del bonito, fosforescenti come fantasmi, che gli sfrecciavano intorno. Sempre nuotando, Martin sperò che non lo attaccassero. Avrebbero potuto indebolire la sua determinazione. Ma i bonito non attaccarono e lui trovò il tempo per essere riconoscente alla vita di quest'ultima gentilezza. Giù. Martin nuotò sempre più giù, fin quando le braccia e le gambe divennero così stanche che faceva fatica a muoverle. Sapeva di essere sceso molto. La pressione dell'acqua sui timpani era diventata dolorosa e aveva la testa piena di ronzii. Stava per cedere, ma costrinse le sue braccia e le sue gambe a portarlo ancora più giù, finché dovette cedere e l'aria gli uscì dai polmoni, come se esplodesse. Le bolle, iniziando il loro cammino verso la superficie, danzavano e cozzavano come minuscoli palloncini contro le guance e gli occhi. Poi arrivarono il dolore e il senso di soffocamento. Ma quel dolore non era la morte, fu il pensiero che oscillò attraverso l'incerta coscienza di Martin. Nella morte non c'era dolore. Quell'orribile sensazione di soffocamento era la vita, una delle offese della vita, l'ultima che la vita stessa poteva infliggergli. Mani e piedi iniziarono a battere, ad agitarsi spasmodicamente, decisi ma deboli. Eppure Martin era riuscito a imbrogliare loro e anche l'istinto di conservazione che li faceva battere e agitare. Era sceso troppo in profondità. Le sue mani e i suoi piedi non sarebbero mai riusciti a riportarlo in superficie. Gli sembrò di galleggiare fiaccamente in un mare di visioni sognanti. Colori e luci lo circondavano, lo ricoprivano, lo invadevano. E quello cos'era? Sembrava un faro, ma era all'interno del suo cervello, una luce bianca e forte che lampeggiava. Lampeggiava sempre più rapidamente. Ci fu un lungo suono sordo e gli sembrò di cadere lungo una grande, interminabile scalinata. E da qualche parte, là in basso, Martin sprofondò nell'oscurità. Questa era tutto ciò che sapeva, che era sprofondato nell'oscurità. E nell'istante stesso in cui lo seppe, egli cessò di saperlo. Ecco, io ho voluto iniziare leggendovi, come nei film che iniziano con i flashback, le ultime pagine, meriterebbe di essere tutto l'ultimo capitolo di questo libro, che è sempre molto forte da leggere, con l'immagine, fra l'altro, dell'autografa di London, che ho riportato dalla Huntington Library. Vedete che fine, lui poi scriveva, ve lo faccio scorrere così poi il resto lo vedremo comunque. Così è come scriveva Jack London, perché non correggeva, lui scriveva di getto, poi passava a la moglie che lo scriveva e sistemava l'ortografia. Vedete, Papeete, Tahiti, 24 febbraio 1908. Quindi iniziamo dalla fine, iniziamo anche dalla fine dell'esistenza di questo manoscritto. In queste pagine finali ci sono praticamente tutti i temi di Martin Eden che vanno a concludersi, in un certo senso poi il mare, che ovviamente è una figura retorica importantissima nella vita di Jack London, che fu anche marinaio e che ovviamente, essendo californiano, aveva questa forte presenza. Ma c'è anche questa cosa importante di London che troppe poche volte viene sottolineata, perché come dicevo giustamente prima, nell'introduzione, come si diceva prima, è conosciuto Jack London. Io dico sempre è famoso, ma non è veramente conosciuto. Basterebbero i numeri, un uomo che ha scritto 53 libri in 16 anni, più di 1000 tra racconti, saggi, articoli, reportage, pamphlet, compagnia bella. Un uomo che ha fatto di tutto e che, come si dice giustamente, il più grande romanzo che ha scritto è stata veramente la sua vita. Una vita che egli ha usato a piene mani, giustamente, non tanto come egocentrismo, ma proprio come incidente narrativo per raccontare. Certo, ovviamente uno che aveva questa forza violenta, nel senso proprio del vocabolario di espressione, ha fatto sì che lui nel 1908 finisce a scrivere una cosa del genere ed è passata questa panzana che Jack London si è suicidato. Jack London non si è suicidato. Nonostante abbia passato, come capita spesso a persone di questo tipo, grossi periodi di depressione e di difficoltà, e non dovuti all'alcol, perché uno dei più grossi l'ha passato nel 1912 durante 5 mesi di astinenza dall'alcol in una crociera con la moglie, è stata una figura sicuramente controversa per tante ragioni, esattamente come questo personaggio, come Martin Eden. Il libro, lui inizia a scriverlo e lo chiama, il titolo iniziale è Success, successo. Inizia a scriverlo verso la fine della primavera del 1907, quando si è alle prese, tra le varie uscite dei suoi libri, con la realizzazione di questa barca, grande barca, con la quale vuole girare per 7 anni il mondo assieme alla moglie. Si chiama Snark, e siccome Jack London in quel momento è diciamo una superstar, forse la prima vera superstar internazionale della letteratura, viene costantemente fregato da fornitori, gente che gli continua a far lievitare i prezzi, quindi la nave gli viene a costare 4-5, questa barca gli viene a costare 4-5 volte di più del dovuto, finché alla fine decide che deve partire e parte, e nell'aprile del 1907 si mette in mare con la moglie, un equipaggio composto dal suo, diciamo, maggiordomo, che è un suo aiutante, assistente, eccetera, eccetera, più altre 2 persone, diretto verso i mari del sud, altra grande figura retorica per uno che aveva come, diciamo, figure di riferimento Melville, Stevenson, Conrad e compagnia cantante. E inizia a scrivere questo libro, che è una cosa completamente diversa da tutto quello che lui aveva scritto prima. Inizia a scriverlo, vi faccio notare, leggete La crociera dello Snark, c'è una bella edizione appunto della Mattioli, è una raccolta, come nel caso di De Rode, di dispacci, di reportage che lui mandava da diversi posti in cui attraccava. Quindi lui scriveva i reportage, viveva la vita, e alla mattina, come sua abitudine, tra le 4 e le 6 e le 7 scriveva Martin Eden. Però intanto mandava avanti la barca, la sistemava, è veramente esilarante questa sua, come veniva accusato di vitalismo, ma chiaramente gran parte degli intellettuali sono un po' gracilini, un po' sfigati fisicamente, quindi devono accusare Jack London anche di questo in questi anni. Se voi leggete le varie prefazioni, cioè, ha una colpa essere vitalista, avere questo fisico voglioso di vita, no? E lui fa tutto questo ed è all'apice del successo, lui non sa ancora di essere proprio allo zenith, perché siamo esattamente a metà della sua carriera letteraria. Le prime pubblicazioni sono del 1899, le ultime del 1916. E scrive Martin Eden, la data è lì, lo potete vederlo, in circa 9 o 10 mesi, e ha in mente questo romanzo, che deve essere un romanzo che per lui deve affossare l'individualismo, non solo di cui è stato accusato, ma di cui lui è stato, come dire, promotore. Questo individualismo, che è una cosa che poi è una grave malattia sicuramente della nostra società, e che lui aveva in qualche modo mutuato da una lettura, diciamo, un po' travisata di Nietzsche. Nietzsche è un, bisognerebbe parlarne a parte, è molto travisato, e decide proprio consciamente di scrivere questo romanzo e di farne una, io l'ho definita lavorandoci, perché io poi per fare il lavoro di curatela ci ho messo un anno, vabbè, ovviamente non l'ho scritto, però è come averlo scritto, perché la traduzione non è la mia, ma io l'ho tradotto 4 volte lavorandoci. È una vera condotta forzata, a me ha fatto sempre venire in mente, non riesco a cambiare immagine, una condotta forzata che scende dalla diga in montagna, ma quelle grosse proprio, e portano l'acqua dove devono portarla. Perché? Perché se voi vedete questa edizione, che ovviamente io sono qua per promuovere, ma perché ci credo davvero, e tutte le note sono state fatte in maniera tale da far capire come non ci sia niente a caso. Non è che Jack London cita una poesia a un certo punto perché gli piace il tale poeta, o cita il tale filosofo, o cita il tale altro, quando c'è una discussione tra i barboni di San Francisco che con Brissenden vanno ad ascoltare e sono i vecchi rivoluzionari. Non c'è nulla a caso, anzi è molto, come dire, costretta, proprio una condotta forzata, che deve portare a questo, assolutamente. Per chi non conoscesse Martin Eden è una storia, come dire, di un ragazzo povero, come lui, che conosce per un incidente, nel senso che toglie dai guai il fratello di una ragazza, di una studentessa universitaria, e viene invitato a casa di questa famiglia borghese, e a casa loro lui inizia a vedere delle cose che non aveva mai potuto vedere nella sua vita. Questo è un tema che torna spessissimo negli scritti di Jack London. Apro una parentesi, ne aprirò tante, abituatevi. Sto traducendo assieme a The Road, La strada, non solo i diari inediti, che sono gli unici esistenti di Jack London, perché anche del Grande Nord lui non aveva dei diari, non aveva degli appunti, ma anche alcuni saggi correlati al tema del vagabondaggio, sia quelli più politici, sia quelli più narrativi. Tra quelli più politici c'è, per esempio, The Tramp, il vagabondo, che parla della necessità del vagabondo nella società. Se lo leggete adesso, è inquietante, vi fa capire molte cose sulla cosiddetta crisi, cioè sulla necessità, come lo chiama lui, dell'esercito della forza lavoro in eccedenza. Non è interessata la nostra società industriale ad avere la piena occupazione. Lascio in sospeso questo discorso. E ce n'è un altro che si intitola Come sono diventato socialista, perché una delle gravi colpe che gli sono state addossate era quello di essere socialista. Ma socialista, lui dice, io non è che sono diventato socialista perché avevo letto delle cose, sono diventato socialista per forza. Sono 4 paginette in cui spiega come lui sino ai 18 anni era straconvinto dell'individualismo, che il più forte doveva prendersi le cose, e poi così gli salta il piripicchio di fare il vagabondo on the road, saltando sui treni con gli obo per 8 mesi nella sua vita, finisce in carcere 1 mese per vagabondaggio, eccetera, eccetera. E lì si rende conto che tra questi vagabondi ci sono persone di qualsiasi estrazione, ex professori universitari, lavoratori specializzati, lavoratori semplici, persone più o meno abbienti, e lui, come scrive, si vede aggrappato, scivolando alle mura dell'abisso sociale. cioè proprio di andare sul fondo del mattatoio dell'abisso sociale, dove vieni disincentivato a emanciparti. Ecco, questo c'entra molto con Martin Eden, perché lui praticamente era come se, in maniera incredibile, continuasse a riscrivere degli stessi temi, elaborando e autocriticandosi, perché era una delle grandi qualità di Jack London. Fondamentalmente lui non ci metteva niente a dire: nel 1905 ho scritto questa cosa, adesso scrivo quest'altra, che è il contrario di quella, non c'è problema, perché nel frattempo io ho scoperto di aver detto una stupidata, e quindi non ho problemi e lo dico. Questo ovviamente ha creato tutta una serie di intrecci che l'hanno portato via via diverse accuse, razzismo, misoginia, eccetera, eccetera. Ma torniamo a Martin Eden. Lui arriva quindi a Martin Eden avendo elaborato, come dire, la fine di questa sua idea. La fine di questa sua idea, che arriva dopo un primo periodo di grande successo, che arriva nel 1903 con Il richiamo della foresta, ma che lui già aveva in qualche modo testato e che non funzionava completamente, perché nel 1902 era andato 3 mesi a Londra a vivere con i diseredati e i poveri dell'East End, e poi aveva scritto Il popolo dell'abisso, che era uscito, e qua si apre questa dualità che c'è sempre nella carriera di Jack London, cioè a luglio esce Il richiamo della foresta e a luglio esce Il popolo dell'abisso, che è un libro assolutamente da leggere, di un'attualità incredibile e è piuttosto inquietante, sempre del 1903. Dopodiché, io adesso vi dico alcuni dei titoli principali, perché veramente ha scritto tantissimo, poi se vi interessa io vi do anche le date di tanti altri libri, ma è giusto per darvi alcune coordinate. Dopodiché lui procede in questa strada, scrive dei racconti, perché il grosso dei suoi racconti del Grande Nord, che lo rendono famoso, partono dal 1899, vanno avanti in quegli anni, e lui è proprio uno scrittore commerciale, nel senso che lui è lo scrittore popolare per eccellenza. Lui parla con una lingua semplice e diretta alla gente che non legge. È il sogno di ogni scrittore, almeno credo, se sei veramente uno scrittore che scrive per comunicare, devi sognare di poter parlare a tutti e di farlo in una maniera, come lui definiva, dualistica, in fondo, di avere sempre un doppio piano in cui una è la storia e uno è il significato. Anche Il richiamo della foresta, per esempio, che sembrerebbe la storia per molti di Book, il cane Book, che viene rapito, poi viene portato nel Grande Nord, viene picchiato, quindi poi torna nel selvatico, in realtà è una storia di una critica sociale fortissima. E in qualche modo è una critica sociale che poi lui in qualche modo commercialmente riconduce, perché quando consegna Il richiamo della foresta al suo editore gli dice che ha già in mente la storia contraria, che è Zanna Bianca, che guarda caso è più popolare in Italia, per esempio, perché la Wilderness a noi fa un po' paura, mentre Zanna Bianca è più rassicurante. Questo faccio io dei test poco scientifici quando vado dai bambini nelle scuole: piace di più Zanna Bianca, non di molto, ma piace di più Zanna Bianca, è più rassicurante. Perché Zanna Bianca è il lupo che torna e si addomestica. È difficile avere a che fare con la parte non addomesticata di noi. E questo è giusto per dire questa presenza sempre duale che c'è in London dell'altro. L'anno dopo scrive Il lupo di mare, un libro straordinario, dove ci sono due personaggi. Uno si chiama Wolf Larsen, nella scelta dei nomi poi di London è sempre straordinaria. Larsen, che è un nome ovviamente scandinavo, quindi rappresenta, come diceva Nietzsche, la bestia bionda, l'uomo perfetto che poi ha dato origine alla parte più bella della razza anglosassone, di cui lui fra l'altro non faceva parte perché aveva delle origini da parte di madri più gallesi, insomma, se si vuole guardare. Però era come se cercasse un'affermazione di questo, che è fortissima poi addirittura in un romanzo molto bello che si chiama La Valle della Luna, che è del 1914. E questo Wolf Larsen, ovviamente Wolf è lupo, come lo chiamavano gli amici di London, lui si chiamava Lupo Wolf, The Son of the Wolf è la prima raccolta di racconti del 1901, e anche questo è molto interessante, perché è questa figura veramente bastarda, proprio cattiva, contrapposta a un damerino di città, e in questa contrapposizione si giocano fondamentalmente le due personalità di Jack London, cioè la persona che in qualche modo scrive in questi saggi che vi ho citato: io ho visto il mattatoio dell'abisso sociale e ho deciso che a tutti i costi non avrei mai voluto per un giorno nella mia vita far più lavori duri dopo aver avuto quell'esperienza da vagabondo. Perché per lui, come scrisse anche un lettore un giorno, a lui interessava vivere più che scrivere, chiaramente. Scriveva perché viveva, perché sennò non avrebbe scritto e non avrebbe avuto tutti questi progetti che mano a mano adesso compariranno. Adesso vi faccio andare delle immagini, così poi parleremo mano a mano di quello che starete vedendo. Ecco Martin Eden da dove arriva. Arriva da un percorso e comunque di botto ci troviamo davanti a un romanzo estremamente maturo, un romanzo che riesce a essere pressoché perfetto nel suo svolgimento, nell'intreccio e nell'utilizzo dei personaggi. Certo, questa genesi che avviene sulla barca è molto interessante, no? Perché per la fine è un libro che ha viaggiato molto nella sua testa, ha viaggiato con lui e lo ha finito. Ed è un libro che a un certo punto viene subito serializzato sul Pacific Monthly, mi pare, dal settembre del 1908 al settembre del 1909. Dopodiché, nel settembre del 1909, va in negozio e diventa questo libro. Questa è una seconda edizione del 1913 della Macmillan e per me è piuttosto preziosa. L'ho comprata su Amazon, non è che non ho fatto cose strane e l'ho pagata 4,89 dollari. Perché ve lo dico? Fa ridere questa cosa. Perché Martin Eden in America è un romanzo poco considerato. Quando io ho parlato con questi docenti che poi mi hanno invitato a questa conferenza in California e gli ho detto che stavo per iniziare a fare questo lavoro, loro mi hanno detto: guarda, non esiste neanche in America, non esiste un'edizione annotata di Martin Eden. Io dico, volendo potevamo fare anche di più, ma avendo anche l'ambizione che questo Oscar Mondadori, visto che esistono diverse edizioni di Martin Eden in commercio, come di tutti gli scrittori fuori diritti, chiunque può fare traduzioni, eccetera, eccetera, diciamo ci siamo limitati, virgolette, abbiamo fatto con un apparato di note che io ho scelto come curatore di sospingere. Tutte queste foto sono la tenuta di Jack London, che ancora oggi è in piena attività con i nipoti, eccetera, eccetera. Anche per darvi un'idea di che razza di paesaggi, di che cosa aveva scelto lui alla fine, di dove vivere. E quindi nel fare questa scelta bisognava tener conto del fatto che qui dentro ci sono un po' tutte le cose che lo riguardano, che riguardano Jack London, ma che ovviamente passano attraverso un personaggio che è Martin Eden. Attenzione, anche il nome Martin e Eden sono due cose completamente opposte, è una dualità questa. Eden, l'Eden è il paradiso, Martin non rappresenta esattamente il paradiso, rappresenta qualcos'altro. E ovviamente i personaggi a cui lui si ispirava, lui spesso diceva: io non ho fantasia, mi ispiro alla vita e prendo dei personaggi. Il personaggio di Ruth, che è la protagonista femminile, si ispira a Mabel Applegarth, che era una di questa famiglia, appartenente a questa famiglia che gli aveva dato molto una mano, soprattutto nel periodo in cui lui a 18 anni, nel 1874, era tornato da questi vagabondaggi e aveva deciso di studiare, perché sempre per citare Ho visto l'abisso sociale, a quel punto dice: ok, adesso vado a casa, apro i libri e cerco di collegare tutte le cose di cui ho fatto esperienza, sentendomi così forte, così giovane, così la vita mi appartiene, però adesso che cosa faccio veramente? Ora, poi provate a pensare, Martin Eden, per chi lo conosce, viene, virgolette, venduto come il libro mito degli scrittori aspiranti, dello scrittore che vuole avere successo. Ma rendetevi conto di questa roba, che io la trovo veramente allucinante. Ora, io ringrazio per essere stato definito il massimo esperto, che io lo sia o non lo sia, non è importante, non lo sono. Ci sono dei maestri come Mario Maffi o c'è il professor Gorria di Torino. Io sono contento di essere nella mia generazione, per come ho sempre fatto nella mia vita, una persona che dice: le cose che noi pensiamo di conoscere in realtà diamo per scontato di conoscerle, ma poi la storia esiste perché esse vengono in qualche modo riraccontate. Quando io ho riletto Martin Eden 10 anni fa, ho testualmente detto: cazzo, scusatemi. Porco cane, me lo ricordavo da ragazzo sto libro, però ho detto: ma questo che roba è? Esattamente come quando ho riletto Il richiamo della foresta, che è stato il primo libro che ho riletto. E lì mi sono accorto che Jack London era come una specie di virus dormiente che ti entra da dentro quando sei piccolo, che loro, il grande fratello, pensa di disinnescare solo perché te lo fa leggere da ragazzo, ma si fa un grande autogol, perché facendolo leggere da ragazzo tu sei innocente e ti porti dentro la verità più profonda che non riesce ad articolare riguardo a Jack London. E la verità più profonda riguardo a Jack London è che Jack London era uno ed erano mille. Uno dei suoi racconti più belli, Le mille e una morte, ve lo consiglio, è un'edizione Adelphi molto bella di racconti un po' esoterici e particolari, perché lui si è occupato veramente di tutto. Ora, per arrivare a Martin Eden abbiamo citato quei libri, ma attenzione, perché lui in quel periodo cosa fa? Poi inizia a scrivere questi libri. Per esempio scrive Prima di Adamo. Prima di Adamo è un libro, un breve, una novella di circa 100 pagine, che è stata ripubblicata di recente anche, in cui lui parla dei suoi sogni da bambino e parla della trasmissione genetica dei sogni, e c'è una bellissima frase in cui spiega perché il sogno più ricorrente è la caduta nel vuoto, ma se io riesco a sognarmi che cadevo dagli alberi quando quando l'uomo era sugli alberi, vuol dire che in realtà quell'uomo che mi ha trasmesso il sogno non si è ammazzato, perché è riuscito a trasmettermi geneticamente questa cosa. Poi scrive Il tallone di ferro, che è un libro realmente inquietante, di cui ricorreva l'anno scorso il centenario, silenzio assoluto da parte dei media su questa cosa, cioè voglio dire, io ci ho provato, però è sempre difficile. È un libro incredibile, voi leggete quel libro e vi rendete conto che parlava di com'è il mondo adesso, un libro ambientato tra 100 anni, cioè allora tra 200, cioè nel 2100 qualcosa, che parla di questo rivoluzionario e racconta un pochettino il funzionamento delle oligarchie industriali e di come in fondo sia tutto un teatrino, come direbbe qualcuno, e soprattutto parla di come quello che tu pensi essere qualcosa in realtà è un'altra cosa. Ora, pensate a questo tipo di figura retorica, che razza di presenza incredibile anche nei film di cassetta americana, che americani che si vedono, ha nell'inconscio americano. E poi stiamo parlando comunque di anni che sono all'inizio del XX secolo, cioè Jack London è un uomo dell'inizio del XX secolo che si porta dietro un suo retaggio, che è quello che è, soprattutto dovuto a una madre che era fortemente caratterizzata da degli impulsi, sì, che si possono definire razziali, lui lo descrive bene in John Barleycorn quando accenna a lei, e la dualità se la porta dietro anche perché Jack London in realtà, sin dai primi mesi di vita, viene affidato a questa donna nera, che lui chiama Mammy Jenny, che è una signora di colore, e che con la quale trascorre i momenti migliori della sua infanzia di bambino. E quindi lui si porta questa cosa, no? Perché da un lato sembra scrivere certe cose di un certo tipo, come se dovesse, rivolgendosi a un certo tipo di pubblico, confermare la sua, come dire, il suo essere bianco, biondo, con gli occhi azzurri. Ma in realtà poi, quando lui parla comunque dei diseredati, e qui siamo in Martin Eden in pieno, perché a un certo punto quando lui dice io dovrei essere cinico, dovrei essere capace di guardare freddamente le cose, invece io ho un grosso problema, provo amore. Non a caso lui chiede a Ruth, non devi avere, io non ti sto chiedendo di avere fede in me, quando Ruth cerca di dissuaderlo, leggeremo alcuni passi, cerca di dissuaderlo dallo scrivere, perché dice come fai tu a scrivere, non sei andato a scuola, non hai studiato, non è possibile. Lui contesta il tale poeta, contesta il tale professore che conosce le feste, perché lentamente lui viene introdotto in società, e lei gli dice ma tu non puoi contestare questa cosa, perché tu chi sei? Chi sei tu? Questa è la contestazione che gli veniva fatta costantemente. E lui ovviamente risponde alla Jack, si potrebbe dire, attraverso il personaggio di Martin Eden, con una logica stringente che è sempre stata la sua forza travolgente nelle cose che scrive, perché riuscirebbe veramente a dimostrare che oggi c'è il sole, se ci si mettesse. E quindi Martin Eden diventa questo crogiuolo, questo incontro, in un momento topico, lo scrive che ha 32 anni, 32 anni, ma dovete tenere presente che non ha 32 anni come potevo averli io, 32 anni che sono cresciuto, sono andato al liceo, poi all'università, cresciuto nella bambagia. Questo qua a 10-11 anni, voglio dire, andava a 10 anni andava a vendere i giornali per strada, poi si è fatto prestare da Mammy Jenny i soldi per comprare una barca, poi ha fatto il pirata di ostriche, ha rischiato la pelle un sacco di volte, rubavano le ostriche ai cinesi nella baia. Poi, prima di andare a fare il vagabondo, si è fatto 7 mesi su una baleniera che è andata nelle coste giapponesi dell'Artico. Insomma, ne aveva già fatti tutti i colori quando arriva a 18 anni. Quindi a 32 anni è un uomo con una grossa... In più già gli uomini di una volta erano più uomini prima, figuriamoci un uomo di questo stampo. Ed è uno che ha visto appunto il mattatoio dell'abisso sociale, che mi piace ripetere perché è proprio questo che è molto forte, e che assolutamente non lo vuole più rivedere. L'altra cosa interessante è che lui contesta il capitalismo e viene contestato perché lui pubblicava ovviamente per le riviste, queste cose che oggi fanno quasi ridere, però in realtà discussioni che si potevano avere anche da noi sino a non tanti anni fa. Certo, lui scrive per le riviste che appartengono alla famiglia Hearst, che sono i più grossi capitalisti che si possono immaginare, però lui diceva io non sono un capitalista perché tutto quello che guadagno me lo guadagno con lo sforzo delle mie mani senza sfruttare nessuno, e soprattutto lui in questa tenuta che voi vedete, alla fine, dopo il 1910, quando l'acquista e inizia a farne una fattoria modello che oggi si definirebbe biologica, tant'è vero che nel 2000 è stata certificata come fattoria biologica, a un certo punto arriva a avere 55 dipendenti e voleva creare un negozio interno con degli scambi, le scuole, il baratto fondamentalmente, e lo affida alla sorellastra Eliza. Anche qua abbiamo una cosa duale, perché lui, ed è il suo altro fondamentale, è la figura del padre. Lui non avrà mai la certezza della paternità. Perché? Perché pare che questo William Cheney, che era un astrologo all'incirca, abbia minacciato la moglie, cioè la compagna Flora Wellman, di lasciarla se non abortiva, quando è rimasta incinta. Lei non ha abortito e lui se n'è andato. Quindi Jack London nasce nel gennaio del 1912, poi non si è capito bene se i tentativi di suicidio di lei siano stati veri o... aveva fatto un certo scandalo sulla stampa locale di San Francisco. Il bambino nasce e pochi mesi dopo lei incontra John London. Quindi lui il nome lo prende da questo patrigno e non saprà di questa cosa sino a molti anni dopo. E perderà anche questo padre mentre è nel Klondike, nel nord dello Yukon, in Canada. Piccola finestra, anche qua i racconti dell'Alaska di Jack London non sono dell'Alaska, l'Alaska è Stati Uniti e lo Yukon è in Canada, giusto per chiudere per sempre questa cosa quando continuate a leggere i racconti dell'Alaska, non sono i racconti dell'Alaska. Lui torna e scopre di aver perso il padre. Quindi da un padre che è William Cheney, lui di sangue sicuramente prende questa cosa che è del London più legato alla metempsicosi. Leggete Il Vagabondo delle Stelle, che è un romanzo straordinario scritto nel 1915, queste cose un po' esoteriche, chiamatele come volete. Dall'altro padre, John London, che era una persona un po', virgolette, sfigata in base alle descrizioni di certi personaggi, nel senso che era un po' debole, aveva fatto la guerra di secessione, non perdeva il lavoro, ma non perché era ubriaco, altre cose, semplicemente non era molto fortunato, la moglie esigeva tantissimo da lui, però aveva una grandissima passione per l'agricoltura e lui la eredita in pieno. Qua vedete, questa è la stanzetta di Jack London con i suoi post-it, lui viveva di questi appunti che prendeva, e eredita questa cosa della campagna. E tutto questo in Martin Eden è molto presente, perché comunque sia lui in Martin Eden si concentra sulla prima fase della sua vita, e cioè Martin Eden ha circa 23-24 anni quando va a conoscere questa Ruth, e il romanzo si svolge in un periodo di tempo in cui lui si batte all'incirca come il periodo di tempo in cui London si batté, ricevendo oltre 300 rifiuti dalle riviste, perché comunque, per quanto cattive, in America c'è l'abitudine di rispondere a chi scrive, a differenza dell'Italia, anche alle mail. Quindi riceve tutti questi prestampati che rifiutano i suoi scritti, sinché alla fine invece inizia a avere successo Jack London. Lo stesso accade a Martin Eden, però c'è una differenza. Quando io vi ho letto questo pezzo che parla della consapevolezza, dovete pensare che lui aveva letto in maniera talmente onnivora e, come viene definita, disordinata, che non vedo che problema ci sia, apro io la parentesi, che a scuola ci sono andato, comunque alla fine non capisco che problema c'è se uno legge Dostoevsky e poi dopo gli viene in mente di leggere, non lo so, Stevenson. C'è un libro del 1876, Memorie dal sottosuolo di Dostoevsky, in cui Dostoevsky scrive: la consapevolezza è una malattia. E noi siamo nell'epoca in cui nella società si inizia a capire che prendere coscienza è in fondo una malattia, che forse a volte è meglio non sapere. Però ecco, ed è questo uno dei dualismi in cui si dibatte Martin Eden, e cioè l'aver capito, essersi fatto aprire gli occhi, prima frequentando questa Ruth, poi con l'apparizione della figura di questo Brissenden. Brissenden è questo poeta che non vuole pubblicare, molto ispirato a John Keats, questo poeta che aveva questa idea dell'art for art's sake, cioè l'arte per l'arte, no? E poi anche qua vi leggo una cosa che dice a un certo punto Brissenden a Martin, che continua a insistere di voler pubblicare per le riviste, perché lui vuole vivere di quello. E in questa dualità in cui si batte Martin ci sono appunto tutti i germi di questa consapevolezza che poi lo porta al successo, ma quando arriva al successo e tutti lo inseguono, classicamente perché vogliono i suoi scritti, lui non solo non vuole più scrivere, ma non riesce più a scrivere, ha finito, ha chiuso. E quindi dopo aver subito vessazioni da il marito di sua sorella, le critiche dal padre di Ruth, che è praticamente una figura importante a livello economico della città, lui anzi le premia queste persone, elargisce soldi, anche questo è molto Jack London, che è morto e pare avesse in giro crediti, non so di quante migliaia di dollari, perché bastava arrivare a casa sua, o ti ospitava, o ti prestava dei soldi, Era rimasto così, era rimasto un po' giamburrasca, per semplificare, no? Come atteggiamento. E Martin a questo punto, per quello non è così grave se che io abbia letto il finale, perché non è questo che fa la differenza, però chiaramente in questa consapevolezza Martin Eden capisce tutta una serie di cose che lo hanno ucciso, che lui ha iniziato a morire nel momento in cui ha voluto entrare nella società di Ruth, perché lui non è di quella società, perché lei pensa che comunque tu per poter scrivere devi essere stato a scuola, ti devi essere laureato. Ora voi pensate com'è moderna questa cosa, se pensate, pensiamo un attimo al mondo della musica, visto che le mie origini professionali sono nella musica rock, voglio dire, Paul McCartney non sa leggere le note, qual è il problema? Ci sono un sacco di compositori classici che sanno leggere le note, ma sono pallosi. Paul McCartney ha scritto, voglio dire, no, io ho studiato musica classica, scusate se dico così, però voglio dire, Paul McCartney e pochi non le sanno leggere le note, ma qual è il problema? La lettura delle note dello spartito è un linguaggio, perché quando ti metti lo strumento, anche io so suonare il pianoforte, ma non so comporre, sono un somaro, non mi verrà mai una canzone. Ne ho sognate un paio, ma poi me le dimentico quando mi sveglio. Erano belle però, però voglio dire, non è quello il discorso, c'è una serie di cose molto moderne in Martin Eden che lo rendono veramente un romanzo che letto oggi è piuttosto forte e ha una presenza importante. È un peccato che, cioè un peccato, meglio per noi che abbiamo fatto questa edizione, è un peccato che molte edizioni si concentrino ancora sempre su questa solita cosa dello scrittore che vuole avere successo, che poi chi se ne frega. Pensate voi poi a autori come Hemingway, Kerouac, pensate anche al mitico Chiedi alla polvere di John Fante. Cioè, pensate a che figura retorica ha creato questa cosa. Solo Mark Twain negli Stati Uniti era stato popolare così, ma Mark Twain aveva un suo cinismo particolare che lo differenziava tantissimo da London, e credo abbia avuto anche una polemica con Jack, perché a un certo punto all'inizio del Novecento, perché Mark Twain ha vissuto tantissimo, mentre Jack London è nato nel 1876, giusto per darvi delle date, è morto nel 1916. Carl Jung è nato nel 1875, quindi è curioso che lui l'abbia poi scoperto soltanto negli ultimi mesi di vita e abbia detto poi alla moglie che era rimasto sconvolto da questa scoperta e aveva scritto due o tre racconti, diciamo, junghiani. Ma in fondo questo è junghiano: abbiamo il mare, che è il profondo, il sé, e abbiamo la condanna dell'individualismo, l'individualismo è l'ego. Quindi in questo senso Jack London sta compiendo questa condanna. Io vorrei leggervi due o tre pezzettini, per esempio questa cosa del conoscere. Per tutta la vita Martin Eden era sempre stato dominato dalla curiosità, voleva conoscere. Questo era il desiderio che lo aveva spinto per il mondo a caccia di avventure. Ma ora Spencer, filosofo di fine Ottocento, che aveva molto influenzato Jack London, perché lui aveva avuto una lettura di Nietzsche attraverso Spencer, gli insegnava che non aveva mai conosciuto nulla e che se avesse continuato a navigare e a vagabondare per sempre non avrebbe mai potuto conoscere nulla. Aveva soltanto sfiorato la superficie delle cose, osservato singoli fenomeni, accumulato frammenti di fatti, facendo piccole e superficiali generalizzazioni, senza stabilire relazioni reciproche tra ogni singola cosa e il tutto, costruendo un mondo capriccioso e disordinato, fatto di arbitrio e di caso. In fondo è un'autocritica di come lui, ad esempio, aveva tranciato certi giudizi di come in The Road chiaramente si trovano il linguaggio della strada, di come chiamavano le persone di colore, le chiamavano negri, non le chiamavano persone di colore. A volte bisogna anche discutere con gli editori, perché dicono, ma come hai tradotto quella parola? Non si può, la scritta così Jack London, non è che non si può perché è politicamente scorretto. Cioè, se lui ha scritto delle cose di un certo tipo è perché lui si rifaceva al linguaggio della strada, e perché comunque c'erano delle banalità che venivano dette e ripetute e che poi venivano totalmente contraddette, questa è veramente la difficoltà magari nell'interpretare Jack London, dal fatto che lui stesso poi scriveva con una affinità magari delle popolazioni indigene, se voi leggete, perché lui aveva il mito, se all'inizio è il Grande Nord, il luogo dove lui riesce ad applicare le sue idee al funzionamento della vita, ai principi della vita e della natura. Alla fine della vita, lui infatti voleva poi trasferirsi a vivere alle Hawaii, sono le Hawaii, guarda caso, come Stevenson, come Conrad, come Melville, ma come Gauguin, come tantissimi artisti, perché le Hawaii rappresentavano quest'ultimo paradiso di ingenuità, di verità, aveva avuto dei grossi casini, ovunque lui andasse creava casini. Nella Crociera dello Snark lui a un certo punto parla della colonia dei lebbrosi, ma non ne parla male, anzi parla di questa popolazione, e alle Hawaii si erano incazzati perché ma come ci rovini tutto il turismo? Beh, ma voi l'avete o no la colonia delle lebbrose? Lui spiega che cos'è la lebbra, che non è contagiosa, eccetera, eccetera, fa tutto un excursus e spiega bene questa cosa. Ecco, c'era sempre questa dualità che mi piace continuamente buttare dentro, perché questa è una cosa fondamentale per capire Jack London, Martin e Eden, questi due mondi. E quindi il fatto di scrivere, poi lui aveva fatto un bel elenco delle cose che lui avrebbe voluto fare, lui avrebbe voluto fare musica, il primo suo desiderio, però dice musica io sono un somaro, questa è una cosa vera. Alla fine dice, poi poesia gli piaceva molto, poesia devo dire che era un po' somarello, quando si leggono le sue poesie non sono proprio, perché lui era molto razionale, tranne quando finiva in quel mondo lì esoterico che è veramente inquietante, però non ha scritto mai dei versi così straordinari, diciamo. Però ne era grandemente appassionato, è pieno di poesia Martin Eden, si parte subito con Swinburne, si passa attraverso Longfellow e si arriva insomma a tutta una serie di citazioni che sono molto importanti, perché per lui la poesia aveva senso. Allora ha detto va bene, allora scrivo e basta, questa era un po' l'idea, scrivo e basta, e ha fatto quello che ha fatto. Poi un'altra cosa che mi piace sempre sottolineare è che una delle critiche che riceve sempre dallo snobismo degli esangui intellettuali di questo mondo è il fatto che lui abbia avuto successo, ed è gravissimo avere successo, è una cosa molto grave. Sono contento di dirvelo io che non ho successo commerciale, perché almeno non sembra una cosa fatta apposta per difendere, però è assurda questa cosa, lui era riuscito ad avere un successo incredibile in un momento in cui all'inizio del Novecento si leggevano dei libri molto esangui a livello di massa, perché noi stiamo parlando di classici della letteratura americana, ma a parte Mark Twain non stiamo parlando di gente famosa americana. Kipling, che non era americano, era famosissimo ed è uno dei suoi idoli. Stevenson era scozzese, voglio dire, Conrad non era americano, era polacco inglese, e così via. Ma gli americani, Melville, che per me voglio dire, è Melville, però Melville non era famoso. Melville, il giorno dopo che ha scritto Moby Dick, un libercolo da niente, è dovuto tornare a fare l'impiegato statale, perché il libro non lo vendeva. Quindi voglio dire, tutti questi tipi di artisti non erano famosi, non erano popolari, purtroppo, però lui invece riesce a diventare popolare, a diffondere un certo tipo di idee, e la cosa diventa pericolosa, perché comunque viene accusato di scrivere cose non verosimili. Peccato che chi lo accusava, sembra di vedere le trasmissioni di calcio dei nostri tempi, chi lo accusava però non era mai stato nel Grande Nord, non sapeva cosa vuol dire veramente stare a meno 50, non capiva che c'erano delle cose che appaiono crudeli, che sono semplicemente l'esplicazione della vita nella sua maniera più cruda, ma del resto quello che accade nel Grande Nord, la legge del più forte, avviene sotto i nostri occhi tutti i giorni, nel mondo del lavoro o in come veniamo comunque sbatacchiati da questa società, diciamo con qualche paraurti, ma in realtà poi la botta l'hai presa lo stesso, magari non si vede il livido, ma le botte le hai prese comunque. Tutto questo viene descritto in questo libro in questa maniera veramente straordinaria. A un certo punto lui, parlando dell'accademismo, è talmente innamorato di Ruth che quando parla con questo Brissenden la difende, lui invece dice che è la sua rovina questa persona, proprio che la definisce, insomma, poca roba, ma lui è innamorato dell'amore fondamentalmente, e addirittura pensa di farsi una vita. E lei a un certo punto gli dice che se vuole andare a scuola e vuole prendere un diploma, altra parentesi, ormai siete abituati, quando Jack London torna dagli anni di vagabondaggio, si iscrive all'università, ma ovviamente era con dei ragazzi che venivano, per chi poteva iscriversi all'università, anche di aspetto di un certo tipo. Lui era proprio, no? Non era un omone, era 1,75, però voglio dire, era un ragazzo in piena salute, lo vedevi che era uno abbronzato proprio da marinaio, da uno che sta in giro l'aria aperta, e quindi già non era visto un gran bene lì a scuola, all'università. Siccome però lui nel primo semestre ha fatto tutto quello che andava fatto in 2 anni, gli è stato chiesto, restituendogli i soldi dell'iscrizione, di lasciare l'università, perché gli ha detto il preside, capisci che se tu in 6 mesi fai quello che gli altri fanno in 2 anni, i genitori degli altri ci accusano di fregarli. E lui ha dovuto fare questo. Quindi in fondo lui in realtà voleva studiare, che però gli hanno chiesto di andarsene, quindi giustamente. Allora, a un certo punto stanno discutendo e capisce che c'è questo amico di Ruth, che si chiama Olney, che parlano di filosofi, di Darwin, di evoluzionismo, eccetera, eccetera, eccetera. E a un certo punto si legge, per tutta la durata della discussione, Martin seppur interessato, aveva avvertito qualcosa di fastidioso. Quella discussione riguardava l'apprendere e l'insegnare, riguardava le basi della conoscenza, e il tono da scolaretti con il quale era stata condotta contrastava con i grandi temi che si agitavano in lui, con quella presa sulla vita che anche in quel momento gli deformava le dita fino a farle diventare come artigli d'aquila. Notate che questo tipo di espressioni non erano proprio così comuni in un romanzo, cioè noi le diamo per scontate oggi, un po' come le gag di Stanley Olio, ma prima di loro non le aveva fatte nessuno però. Ma è vero. Contrastava con quelle vibrazioni cosmiche che lo facevano soffrire e con la consapevolezza che sentiva nascere in sé di poter padroneggiare tutto questo. Si paragonava a un poeta che, naufragato sulla costa di un paese sconosciuto, colmo del potere della bellezza, cerchi inutilmente di cantare con voce incerta e balbettante nella rozza barbara lingua dei suoi confratelli, degli abitanti di quella nuova terra. Martin si sentiva così. Era sensibile, dolorosamente sensibile ai grandi temi dell'universo, eppure era costretto a perdere tempo e ad agitarsi inutilmente tra questioni da scolaretto e controverse sulla necessità o meno di studiare il latino. Cosa diavolo c'entra il latino con tutto questo? Si chiese quella sera davanti allo specchio. Vorrei che i morti rimanessero morti, perché io e la bellezza che sento in me dovremmo essere governati dai morti. La bellezza è vita ed è eterna. Le lingue vanno e vengono. Sono la polvere dei morti. Una frase straordinaria. Immediatamente dopo, Martin pensò che era riuscito a esprimere le sue idee in modo perfetto. Andò a letto chiedendosi perché non riuscisse a parlare così quando era con Ruth. Quando era in sua presenza, Martin era solo uno scolaretto e si esprimeva come tale. «Datemi tempo», disse a voce alta, «ho solo bisogno di tempo». «Tempo, tempo, tempo», era la sua supplica incessante. Alla fine, Martin, parte il capitolo nuovo, decise di non studiare il latino, perché ovviamente lui voleva arrivare a una sua forma di conoscenza velocemente, perché lui, cioè lei non aveva idea di dove viveva, in una stanza con una signora ovviamente di origini latinoamericane, si arrabattava, doveva impegnare il cappotto, a volte non mangiava per 2 giorni interi, però intanto voleva scrivere, aveva deciso che non voleva più lavorare, e qui chiaramente descrive delle esperienze che poi lui ha vissuto nella vita. Per chi ha letto Martin Eden, c'è la famosa sezione del libro in cui lui lavora in questa lavanderia di un grande hotel, eccetera, eccetera, ma sono tutte storie vere che lui ha vissuto sulla sua pelle. Questo secondo me un po' gli dà addosso agli intellettuali, che questa cosa non l'hanno vissuta sulla loro pelle, non sanno cosa vuol dire, e chiaramente traspare l'esperienza. Detto questo, non è necessario fare esperienze di un certo tipo per poterle descrivere, però sicuramente almeno rispettare chi lo fa e lo fa bene non sarebbe male. Ecco, e qui, sempre su questo discorso, allora Ruth, giustamente, lei della borghesia, gli dice, insomma, ma trovati un lavoro, non sei capace di scrivere, no? Te lo devo dire. Vuoi che mi trovi un lavoro? Le chiese lui. Sì, papà si è offerto, lo so, interruppe Martin, ma quello che voglio sapere è se hai ancora fiducia in me oppure no. Ruth gli strinse la mano senza parlare, gli occhi spenti. Non in quello che scrivi, tesoro, ammise in un mezzo sussurro. Hai letto molto di quello che ho scritto, Martin continuò brutalmente. Cosa ne pensi? Non c'è nessuna speranza, come ti sembra, paragonato al lavoro di altri scrittori? Ma quegli scrittori riescono a vendere ciò che scrivono, mentre tu? No. Non è una risposta alla mia domanda. Pensi che io non abbia alcuna vocazione per la letteratura? Va bene, ti risponderò. Ruth, per farlo, cercò di diventare spietata. Non penso che tu abbia il talento per lo scrivere. Perdonami, caro, sei stato tu a costringermi a dirlo. Sai che conosco la letteratura più di te. Sì, sei laureata in lettere, disse Martin meditabondo, e devi conoscerla. Ma c'è qualcos'altro da dire, continuò dopo una pausa dolorosa per entrambi. Io so quello che ho in me. Nessun altro lo sa. So che avrò successo, non mi lascerò fermare. Le poesie, i racconti, i saggi che devo ancora scrivere bruciano dentro di me come fiamme. Eppure non ti chiedo di avere fede in questo, non ti chiedo di avere fede in me o in ciò che scrivo. Ciò che ti chiedo è di amarmi e di avere fede nell'amore. Un anno fa ti supplicai di darmi 2 anni di tempo. Uno di questi 2 anni deve ancora passare. E io credo davvero sul mio onore e sulla mia anima che prima che anche quest'anno passi, io avrò successo. Ti ricordi che cosa mi hai detto molto tempo fa? Che dovevo superare un periodo di apprendistato per diventare scrittore? Bene, l'ho fatto. Ho cercato di renderne proficuo ogni momento. Non mi sono mai tirato indietro perché sapevo che alla fine ci saresti stata tu ad aspettarmi. Sai, ho dimenticato cosa sia cadere beatamente addormentati. 1 milione di anni fa sapevo cosa significasse dormire a sufficienza, svegliarsi spontaneamente sazio di sonno. Ora vengo sempre destato dal suono di una sveglia, puntata a seconda di quando sono andato a dormire, presto o tardi. Puntare la sveglia e spegnere la lampada sono le mie due ultime azioni consce. Questa è veramente molto autobiografica, questa cosa qua. Quando incomincio ad avere sonno, lascio il libro che sto leggendo per passare a uno più leggero. E quando sto per addormentarmi, mi do dei pugni sulla testa per allontanare il sonno. Ho letto da qualche parte di un uomo che aveva paura di dormire. Era un racconto di Kipling. Quell'uomo sistemò uno sperone in modo che ogni volta che stava per cadere nell'incoscienza, il suo corpo nudo premesse proprio contro quella punta d'acciaio. Bene, io ho fatto lo stesso. Guardo l'orologio e ho deciso. E decido che rimuoverò lo sperone soltanto a mezzanotte. O soltanto all'una, o alle due, o alle tre. Così il pungolo mi tiene sveglio fino all'ora prestabilita. Quello sperone è stato il mio compagno di letto per molti mesi. Sono giunto al punto che 5 ore e mezzo di sonno rappresentano un'eccezione. E ora dormo 4 ore a notte e sono affamato di sonno. A volte mi sento la testa ovattata dal bisogno di dormire. A volte la morte, con il riposo e il sonno che l'accompagnano, mi sembra davvero un'attrattiva. A volte, e qua stiamo attenti, perché la condotta forzata, eccola qua, siamo a circa 3/5 del libro. A volte sono perseguitato dai versi di Longfellow. Il mare è immobile e profondo. Dormono le creature che abitano nel suo seno. Un solo passo e tutto è finito. Un tuffo, una bolla e più nulla. Vedete, come praticamente in una narrazione che adesso chiaramente io in maniera un po' così cialtrona leggo dei pezzi presi qui e là, però vedete come in questa narrazione lui ha proprio in mente questa cosa. E qui fondamentalmente abbiamo la prefigurazione della fine. Se uno che non ha mai letto il libro, ma non si accorge, però poi arriva alla fine del libro e dice, però c'era questa cosa, di questa immagine, in cui in fondo lui trova riposo. È come se in questo dualismo di Martin, che deve avere successo a tutti i costi, perché a questo punto è diventata una questione di orgoglio anche nei confronti di Ruth e di emancipazione, lui debba trovare questo tipo di liberazione. Però attenzione, perché Jack London, questa cosa qui, non è una cosa che scrive e fa per convincerci che povero Martin, hai visto, che Madonna, che volontà. Questa è una condanna totale del suo individualismo. Lasciamo stare che Ruth ne esce massacrata, perché vabbè, voglio dire, poi va dai gusti, è una persona che comunque tende a stroncargli queste idee, semplicemente perché lui è un pezzente di origine. Ma la verità vera è che Martin fa tutto e dimentica qualsiasi cosa, addirittura dice non avere fiducia in me, amami e basta. Cioè lui ha bisogno di cose, quindi è un individualista, è questo il discorso della condanna dell'individualismo. Rimase molto amareggiato Jack London dalla reazione che ebbe questo libro. Vi ripeto, non dimentichiamo che era l'autore più famoso del mondo in quel momento, e già tradotto in decine di paesi, eccetera, eccetera. E io ho voluto mettere, invece di scrivere una prefazione, eccetera, eccetera, ho scelto questa lettera in cui Jack London risponde a una lettera di un reverendo apparsa su dei giornali, dei quotidiani della California, che in un sermone aveva attaccato Jack London. E vabbè, lui aveva risposto a modo suo, poi se prendete il libro ve la leggete, è breve, ma è lì c'è tutto l'amore che London aveva per questo libro. E come disse al suo amico George Sterling, mi pare, no, sì, adesso me lo confondo, comunque a un suo carissimo amico poeta, ecco, devo aver sbagliato qualcosa perché non hanno capito niente, cioè è una condanna dell'individualismo e mi hanno detto che è la celebrazione dell'individualismo. Ora torniamo a quello che vi ho detto prima, per Jack London era fondamentale far arrivare un messaggio in un certo modo con un linguaggio diretto e semplice, ma anche tradurre Jack London, vi dico, non è difficile, ma è pericolosissimo. Perché proprio perché non è difficile, come andare in quei bellissimi sentieri di montagna, non è difficile, poi all'improvviso sei sul precipizio e dici, adesso cosa faccio? Perché non era difficile, però mi trovo lì. E London è così nel tradurlo, ti trascina, perché ha questa forza incredibile, ti frulla, devi stare molto attento, però non è difficile perché aveva saputo trasformare il giornalismo in letteratura. Questa capacità di raccontare, Mario Maffi lo definisce uno storyteller, sì, lui è uno storyteller, ma se leggete anche solo gli appunti aridi che sto traducendo adesso, il diario del vagabondo, che poi sono la base di quello che diventerà la strada, anche lì comunque in 5 righe racconta una storia, ti dà un'immagine, crea una situazione ricordando l'incontro con uno svedese che salta sul treno con lui e si nasconde nella carrozza bagagli blindata. Questa capacità di raccontare lo rende unico, sicuramente, perché viene mescolato tutti questi altri elementi che vi dicevo prima. E quindi, in questo senso, lui rimane deluso dall'accoglienza che ha Martin Eden, un'accoglienza che è rimasta tale negli Stati Uniti sino ad oggi, perché se voi, io lo prendo come simbolo, $4,98 un'edizione del 1913, c'è qualcosa che non funziona, nel senso che io non credo che si trova una copia dei Promessi Sposi del 1901, faccio un esempio, del 1890 a 5 euro, voglio dire, no? Perché è uno dei, voglio dire, è il libro italiano, per cui, ma questa è una cosa che mi hanno confermato appunto i docenti, il libro più famoso rimane comunque Call of the Wild. Negli Stati Uniti poi sapete benissimo, in America, socialismo, marxismo, queste cose qua che fine hanno fatto, nel senso che la gente... Lui era socialista convinto e quindi quando scrisse Il tallone di ferro il suo editore in qualche modo cercò di dissuaderlo e lui disse: se devo andare in galera 6 mesi, io vado in galera 6 mesi, non c'è problema, ci sono già stato, ma il libro deve uscire così com'è. E anche qua il dualismo, cioè questa carriera parallela dei libri Rivoluzione, che per la prima volta abbiamo tradotto in Italia 2 anni fa, con molti saggi politici molto forti, voglio dire, si intitola Rivoluzione, dove lui lavora su questa sua idea sociale. Ecco, questo è sempre stato una prerogativa di Jack London, che secondo me Martin Eden probabilmente arriva al suo massimo come espressione. Poi è interessante, purtroppo in Italia non esiste più questo libro dagli anni 70, ma credo fondamentalmente per un problema di costi, perché o lo fa veramente la Mondadori, un grosso editore, ma costa troppo, La Valle della Luna è più lungo di Martin Eden, ma è molto interessante perché La Valle della Luna è proprio la conclusione del discorso dello spostamento dalla vita urbana, anche questo prefigura e anticipa tantissimo molti scrittori americani, dalla vita urbana al ritorno alla campagna, al ritorno alla natura. L'America ha avuto una rivoluzione industriale, ogni tanto leggendo le cose di London vedete che esistevano cose in America all'inizio del Novecento che da noi, non so, sono arrivate 80 anni dopo, adesso non sto dicendo, però veramente c'era una... La tecnologia era talmente avanzata in tutti, proprio nelle comodità quotidiane, che ovviamente c'era già questa necessità di tornare alla campagna, di recuperare i valori rurali come senso della vita, e quella è una storia che in un certo senso lui prefigura con un libro ripubblicato dalla Mattioli che si chiama Burning Daylight l'anno scorso. Burning Daylight è l'ultima volta che Jack London affronta il Grande Nord, ma lo fa come scusa, a differenza di prima che era una cosa in sé. Burning Daylight è il soprannome di questo personaggio che nel Grande Nord trova l'oro, milioni di dollari, e con questo tipo di categorie nell'affrontare la ricchezza e come prendere la ricchezza dalla terra, torna a San Francisco e diventa un magnate di industria che si pappa vivi tutti gli altri industriali, perché lui, avendo sviluppato questo istinto pazzesco nel Grande Nord, per lui è uno scherzetto fregare tutti in borsa, eccetera, eccetera. Poi un giorno si innamora di questa segretaria, virgolette, insignificante, che c'è lì in studio, che la vede tutti i giorni, e piano piano inizia ad andare con lei, la trova un giorno in collina, a cavallo, loro vanno a cavallo, e alla fine lui dà via tutti i soldi, compra un cottage, guarda caso, arriva il cottage qua nelle immagini, quella è la casa di Jack London, e da lì inizia questa strada proprio nel ritorno alla vita rurale. Ecco, io direi che adesso potremmo anche magari pensare di ascoltare qualche domanda, se volete, o qualche commento, perché generalmente queste, magari anche cose, se volete, anche più tecniche sul lavoro che è stato fatto, però spero di aver dato un'immagine di cos'è Martin Eden, non cos'è veramente, perché io non sono il depositario della verità. Diciamo che, per concludere davvero, tenete conto che di tutti gli autori classici, che appunto sono fuori diritti, da un lato è una cosa molto bella e democratica, perché tutti possono prendere e tradurre, dall'altro è una cosa molto pericolosa, perché nei libri di Jack London troverete per esempio che si è suicidato. Jack London non si è suicidato, ma questo è dimostrato non da adesso, da 30 anni che è stato dimostrato. E tutta una serie di cose che sono dei copia e incolla che vengono fatti, perché oltre a essere fuori diritti, siamo nell'epoca di internet, si può fare copia e incolla facilmente. E poi vabbè, ho visto cose veramente terrificanti, pezzi di libri tagliati, edizioni con, non so, 5 pagine che vengono tolte, oppure magari il traduttore riteneva che Jack London si ripeteva. È vero, lui avendo questa forma di scrittura a volte si ripeteva, però se ha fatto lui, virgolette, sto errore, io glielo lascio lì, cosa faccio, mi metto io a fargli l'editor, non mi sembra il caso. Ecco, voglio dire, pezzi tagliati, oppure lui ha questo modo di mulinare un concetto, per cui te lo dice una volta, poi ci torna 3 paragrafi dopo e te lo ripete 2 volte, sinché al 5° paragrafo ti è entrato proprio in testa, no? È fatto così. Ci sono anche edizioni di Jack London che, sinché non inizi a leggerlo in inglese, presentano questo problema. E siccome ovviamente l'inglese è la lingua più tradotta ed è la lingua sulla quale si gettano la gran parte di traduttori, tendo a avere meno fiducia rispetto magari ai traduttori dal tedesco, dal russo o dal cinese, cioè che comunque richiedono molto più studio dell'inglese. Per cui questa è una cosa molto importante che ci terrei a dire di Martin Eden, che la filosofia di questo lavoro, io ringrazierò per tutta la vita l'editor degli Oscar Mondadori, che è Fabio Di Pietro, con il quale poi si è sviluppata una bellissima amicizia, con la quale ci siamo confrontati durante questo lavoro, che è durato fondamentalmente un anno, ma un anno, vi dico che Jack London è molto esigente, perché veramente, mano a mano che passava il tempo, io sempre meno riuscivo a scrivere roba mia, perché proprio ti prosciuga, soprattutto un libro del genere. Mi ricordo esattamente anche l'ora in cui ho finito l'ultima volta di tradurlo, perché è stato un lavoro veramente impegnativo sotto questo profilo, perché volevamo dire, ok, esce un'altra edizione di Martin Eden, perché? Perché deve essere di questo tipo. Poi certo, quest'anno Einaudi ne ha buttata fuori una, che era l'ennesima traduzione. La traduzione della Scerbanenko è molto, molto bella, che abbiamo poi scelto per questa. Ed è una traduzione moderna. Io ho delle idee sul lei e sul voi e sul tu, perché in inglese sapete che you, non c'è il lei come da noi, però non importa, cioè queste sono delle piccolezze, ma la traduzione è veramente molto bella e lei riesce a dare il senso di questa ricchezza linguistica senza renderla ridondante, quindi penso che ne sia uscita una bella curatela, e per una volta tanto è stata anche riconosciuta, quindi non fa mai male, insomma, ecco, direi. Questo è lo studio di Jack London, come dicevo, questa è la stanzetta che si vede da fuori, il cottage. Ho pensato di farvi vedere di questo viaggio alcune foto, insomma. Per cui se... grazie. Sarei contento di confrontarmi con... visto che Jack amava anche la box.
Di London in America?
Allora, sì, in inglese sì, The Complete Works, adesso non so l'editore, comunque ci sono, perché ovviamente vale lo stesso principio, è fuori diritti, quindi lo possono fare in vari editori. Vedo che negli Stati Uniti regolarmente stanno ripubblicando dei libri. Ho visto di recente che io ho fatto per tutto Libri della Stampa, ho fatto una pagina sulla peste scarlatta, che è appena stato ripubblicato da Adelphi. La peste scarlatta, abbastanza inquietantemente, scritto nel 1912, parlava di un virus che sterminava l'umanità ed è ambientato fuori San Francisco. Faccio notare, come ho anche scritto, che The Road, la strada di Cormac McCarthy, è la stessa cosa, il libro bellissimo, uscito 2 anni fa, però è questa l'idea, un vecchio e un bambino fuori San Francisco dopo l'apocalisse. E questo è stato appena ripubblicato. In genere sì, ci sono in vari volumi, perché ripeto, ha scritto tantissimo. Una delle cose che, così un po' scherzando e un po' no, e dopo vi dico anche la difficoltà addirittura di far uscire Martin Eden, proprio perché ci sono queste, come possiamo definire, questi abissi accademici all'interno delle case editrici, non esiste un meridiano di Jack London, perché Jack London non viene preso sul serio comunque dal mondo accademico in Italia. Il danno l'ha fatto Vittorini, c'è chi l'ha fatto, ma anche Vittorini, cioè mettendoli sì, vabbè, Jack London, vabbè, capito. Quindi questa cosa poi ce la si porta avanti, perché l'editoria anche in Italia è anche un mondo molto poco dinamico, quindi la grossa editoria, no? E quindi Fabio ha dovuto non solo lottare per fare Martin Eden, perché valutando il catalogo dice, ma è possibile che non abbiamo Martin Eden in catalogo? Cioè, è vero che esiste da altri editori, poi fa un po' ridere perché qua entreremo in politica. L'Einaudi comunque è della Mondadori, proprio voglio dire. Forse vogliamo guardare, no? Per cui, no? Ecco, però adesso ho detto che stanno iniziando a parlare, ma addirittura lui ha proprio voluto me per tradurre Jack London, per curare questo libro, e anche su questo ho dovuto lottare, perché io non sono un accademico, non sono neppure laureato, ho lasciato l'università. Per cui, insomma, è un lavoro che si sta facendo. Devo dire che per fortuna adesso, avendo potuto avere questi riconoscimenti su questo lavoro, che io considero parte integrante del lavoro di uno scrittore, se lo vuole fare, se ha le possibilità, se sa la lingua, anche con la 3 giorni che abbiamo fatto al Circolo dei Lettori di Torino a marzo, insomma, sono state dette delle cose importanti. Dovevamo fare una settimana, avere ospiti dagli Stati Uniti, poi ovviamente sapete tutti che i primi tagli sono alla cultura e non abbiamo potuto farlo, però devo dire che in questi anni sono accadute delle cose interessanti. Non so, ad esempio, parlando delle accuse razziste, c'era questo saggio Il pericolo giallo su Rivoluzione, che era stato poi ripreso da Repubblica quando è uscito 2 anni fa. Ci sono dei racconti inquietanti anche per come lui prevede il futuro, più che racconti, saggi. Ad esempio, Jack London prevedeva che nel 1973 la Cina avrebbe avuto 1 miliardo di abitanti. È abbastanza inquietante la cosa. Ai suoi tempi ne aveva 300 milioni di abitanti. E prevedeva comunque il ritorno, perché lui da un lato sembra essere razzista nei confronti dei cinesi, e dall'altro lato però, quando lui parla di agricoltura, dice: noi americani siamo dei deficienti, perché noi cosa facciamo? Arriviamo, usiamo a livello intensivo un terreno, il terreno è andato così, i coloni hanno fatto così, usato, lo molli indietro, tanto c'è spazio. Però, quindi, dice, non è vero che il nostro suolo si spacca ed è arido, semplicemente bisogna ridare al terreno più di quello che gli si prende, come per 4.000 anni ci hanno insegnati i cinesi. Quindi lui non aveva problemi ad ammettere, anche nelle cose in cui gli veniva fuori la frase che possiamo definire razzista, in realtà ad ammettere che da quelle persone c'era magari da imparare su un determinato tipo di tema. Adesso sono andato un po' fuori pista, però ecco, questo è un po' il lavoro. In Italia ci sono, però se lei va solamente giusto per avere una, perché chiaramente una libreria non può tenere tutte le edizioni che esistono di Jack London, non so, qui abbiamo una libreria, ci saranno solo del Richiamo della Foresta e Zana Bianca, ci saranno 40-50 edizioni. Ho visto che di recente ne è uscita una, l'ho presa per, con il CD, con il narrato. Sì, adesso dovrebbero...
Sono totalmente ignoti noi.
Sì.
La box lo interessava molto.
I racconti della box, qualche anno fa, sta parlando di tanti anni fa, tipo...
insomma, vabbè.
Quanti? 15, 20?
Ma direi di meno. Comunque, vabbè.
I racconti della box, però, che adesso, curati da Mario Maffi, dovrebbero poi uscire per la Mattioli, perché lui è su quel tipo di London lì, ha sempre lavorato molto. Saltano fuori delle cose e poi a volte saltano fuori un po' a papocchio, nel senso che si prende una cosa e la si mette, secondo me, senza tanta organicità, perché magari così, no? E dopo questo crea della confusione. Secondo me un contesto è sempre importante. Voglio dire che, per esempio, per fare questa versione della strada, innanzitutto la strada che esisteva, adesso è fuori catalogo di Einaudi, del 97, aveva fatto una scelta arbitraria, cioè non aveva messo in ordine i 9 pezzi come London li aveva messi, perché non erano in ordine cronologico. Ma se Jack London, che fa il libro ed è l'autore, li ha messi così, se anche l'abbia fatto di fretta, però comunque questo è quello che lui ha fatto. E poi ci sono un po' delle cose discutibili, secondo me, nella traduzione, ma questo sicuramente mi devo preparare a sentirmelo dire anch'io, perché non è un problema. Però questa versione che uscirà, a questo punto, io parlando con Earl Labor, che sta scrivendo questa leggendaria biografia che speriamo che esca, perché insomma la sta scrivendo da 25 anni, ne ho letti 2 capitoli iniziali, molto bella, lui studia a London da 60 anni, praticamente mi aveva detto: guarda, se tu recuperi i diari del vagabondo e metti questo, perché io avevo fortemente voglia di fare la strada, perché è un libro veramente bello, allora potresti anche allegarci i racconti che sono collegati al tema della strada, anche in senso politico, appunto, il vagabondo, eccetera, eccetera. Ma per esempio uno che trovate in tante raccolte si chiama L'Apostata, che parla del ragazzino sfruttato che va a casa e deve fa l'operaio, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto dice: sapete cosa, vada via i chap, tutto quanto, io prendo e me ne vado on the road, che tanto è meglio, voglio stare all'aria aperta. Però racconto molto, molto bello, di ampio respiro. Poi c'è un altro che si chiama The Princess, la principessa, ed è una cosa molto onirica, scritta, uscita postuma, o scritta pochi mesi prima di morire, che è la giungla dei vagabondi, si trovano nella giungla dei vagabondi, dove uno manca un braccio, uno una gamba, perché ovviamente questi personaggi, gli hobo, quelli che poi si vedono nei film americani, no? Che saltano sui treni, eccetera, eccetera, venivano, come si diceva in gergo, affossati dai frenatori che li buttavano giù e a volte, se gli andava bene, perdevano un braccio, una mano, un piede, se gli andava male venivano schiacciati e poi così lasciati in margine nel terreno dove morivano. Faccio notare che hobo è una parola che in slang americano vuol dire operaio disoccupato, non vagabondo. Vagabondo poi glielo si è dato dopo come connotazione. Perché quindi fare una scelta organica? Perché in questo modo ci si dà un'idea di che cos'è l'idea che lui si è fatto dopo le esperienze sulla strada. Questo libro è uscito nel 1907 e vorrei far notare a tanti che è 50 anni prima esatti sulla strada di Jack Kerouac, che certamente non aveva un'estrazione sociale così difficile come quella di Jack London, ed è stato fondamentalmente un libro in qualche modo poco considerato, perché erano 9 articoli lunghi usciti su delle riviste e che come finita la pubblicazione, come spesso capitava una volta, finita la serializzazione, finivano nel libro. L'organicità sarebbe auspicabile, il problema è che è difficile perché si prende un racconto, perché uno dice, ah bella questa cosa, allora io metto insieme i 10 racconti che parlano di questa cosa e in realtà magari non appartenevano a una sola raccolta. L'ideale sarebbe un Meridiani, dico Meridiani perché è la cosa che in genere è più famosa, dove tu hai tutte queste raccolte che lui faceva e faceva delle scelte precise, e per cui metteva insieme 10, 12, 13, 14 tra saggi e racconti sotto un titolo, e questo titolo faceva un po' da ombrello. Poi c'è tutto l'aspetto commerciale, per carità, non è che lo facesse, però perlomeno io credo che in questa cosa un po' di rigorosità ci vorrebbe in più, insomma. Però quello lì della box dovrebbero riuscire. Beh, un altro libro autobiografico molto bello e importante, io ho una traduzione mia ferma da 2 anni, doveva pubblicarla Mattioli, ma poi ne è uscita un'altra della UTET, è John Barleycorn. John Barleycorn sono, diciamo, i suoi ricordi, la sua storia di alcolizzato, ed è molto interessante perché il libro inizia proprio come quando vi dicevo che London si autoflagellava. Lui torna a casa e la moglie gli chiede, cosa hai votato sul suffragio universale? Lui, a favore. Ma come a favore? Non eri contrario? Lui gli dice, sì, però se c'è una speranza nel futuro per noi uomini, per smettere di bere, siete voi donne, che siete il focolare, insomma. Quindi lui, ma proprio il libro inizia così, la prima pagina è questa cosa qua, cioè praticamente lui inizia il libro e si dà da solo una badilata in faccia, come per dire, guarda che cretino che ero a dire certe cose. Quindi è interessante, no, come lui fosse molto politicamente scorretto, ma è la sua forza in un certo senso, non so come dire, nel senso che non ti aspetti, giri la pagina e non ti aspetti che salti fuori una cosa. E queste sue esperienze che lui descrive di ragazzino alcolizzato, di bambino alcolizzato, naturalmente poi nel finale ti arriva il pugno in pancia, perché vabbè, già non è bello leggere certe cose, ma lui le scrive in quella maniera lì da Gian Burrasca che ti entusiasma e ti fanno ridere. Però nel finale ci sono queste pagine sulla bianca logica, che è la consapevolezza, o come la chiama lui, l'ordine superiore delle verità. E come dire, c'è una frase bellissima, la vita mente a se stessa per sopravvivere. Che è una frase veramente potente, molto forte se ci pensate. Ecco, lui un po' anche qua si dibatteva tra la consapevolezza di certe cose e il fatto comunque di avere l'amore per la vita, di avere questa cosa più forte di lui, che insomma, che poi in certo senso qua raggiunge una specie di equilibrio strano e che in qualche modo sembra quasi che il sacrificio di Martin Eden sia un sacrificio rituale, come se in qualche modo da questo sacrificio dovesse uscire una figura nuova. Guarda caso è una morte che avviene dentro l'acqua, quindi in fondo nel grande grembo, e guarda caso l'ultimo racconto che lui scrive da vivo 7 giorni prima di morire, che è il figlio dell'acqua, The Water Baby, parla comunque della verità che sta dentro di te, che non devi andare chissà dove a cercarla, ma questa verità che sta dentro di te non nel senso presuntuoso, ma nel senso del sé proprio junghiano. È quasi didascalico questo racconto tra un vecchio hawaiano e un giovane che è un giovane anglosassone, ventenne, che un po' non capisce bene cosa lui vuole dire, però se leggete questo racconto che abbiamo messo in Cacciatore di Anime capirete. Ecco, secondo me serve una certa organicità, non è semplice, perché poi l'editore magari ti dice se facciamo questo lavoro in un certo modo, poi ti dice ma intanto l'ha ripubblicato quell'altro, e giustamente un editore deve anche fare i conti col fatto che orco cane mi hanno preceduto, insomma, per cui...
Ah sì, grazie. Volevo chiedere proprio nel finale, quindi il mare è morte o rinascita? È un suicidio oppure è proprio una sorta di nuovo parto? Secondo te?
Ma secondo me, vabbè, voglio dire, narrativamente è morte, nel senso che lui alla fine prosegue in questa... cioè fondamentalmente si libera dei suoi averi, tranne si è comprato questo posto selvaggio che ricordava da uno dei suoi viaggi giovanili, come se fosse vecchio, vabbè, di quando era ragazzo, e in realtà con questa mariposa lui si sta dirigendo lì, però questa sua accidia, questo suo essere completamente indifferente a tutto che lo assale, e che è ben descritto poi nei giorni che lui passa su questa nave, fanno pensare a questo suicidio. Simbolicamente alla fine è vero che gli dice morto, son morto, chiudiamola lì, però è anche vero che poi quando scrive Il vagabondo delle stelle, fondamentalmente lui dice io non posso morire perché io sono la vita e la vita non muore mai. Questo è un libro veramente straordinario, leggetelo. È un libro in cui brevemente c'è questo personaggio che viene accusato di aver organizzato una rivolta in carcere, è un agronomo, guarda caso, e Darrell Standing, e viene accusato di questa cosa e viene sbattuto in cella di isolamento. In cella di isolamento sviluppa una comunicazione con altri due con le nocche delle dita contro la cella e poi viene messo in camicia di forza. In camicia di forza, più viene messo in camicia di forza, più lui, grazie alle indicazioni di questi due, impara l'esperienza out of body experience, l'esperienza extracorporea, e viaggia nello spazio e nel tempo. Quindi lui esce, è come se avesse una morte temporanea, e finisce in momenti storici, finisce anche di fronte a Ponzio Pilato che se ne lava le mani di Gesù Cristo, finisce in Polinesia, finisce nel massacro che c'è stato dei mormoni, molto misterioso. L'anno scorso è uscito un romanzo di una canadese su questo massacro del 1864, mi pare, nello Utah. Insomma, finisce in una serie di situazioni, però... un capitolo sì, uno no, e lui è sempre dice, io tanto voi, dice al dottore, sì, stringa, tanto io non posso morire, perché la vita non muore, ed è è un libro straordinario, quindi in questo senso lui non lo pensava dal 1915, lo pensava da tempo, perché vari racconti come Le mille e una morte, come l'eternità delle forme, ci sono tanti racconti, Le mille e una morte è una breve raccolta della Delphi molto interessante, che ha dentro questo tipo di racconti. Fanno capire che in qualche modo lui si ribellava per il suo razionalismo a questa idea, non dico religiosa, però spirituale, dello spirito della vita che non può morire. E questo però, se poi andiamo indietro ai suoi primi racconti del Grande Nord, è evidente, c'è il famosissimo racconto in cui la tribù si prepara a lasciare l'anziano con un po' di legna che verrà divorato dai lupi perché è arrivato alla fine della vita, come era nel circolo naturale della vita, diciamo, di una volta. E però si capisce che quello è un cerchio, può sembrare crudele la cosa, ma però in realtà funzionava così, ed è la vita che si perpetua. Quindi io sono più propenso a pensare che lui aveva l'idea di vita che si perpetuasse, però in realtà qui lui uccide questo individualismo, cioè qua dice chiaramente io lo sto ammazzando questo individualismo, capitela, lo sto soffocando. Lui torna su perché vuole tornare su, in fondo è l'individuo che vuole tornare su con l'istinto di vivere, e io lo mando giù. E poi secondo me c'è la frase più bella che io nella mia ignoranza ho mai letto, che è nel momento in cui lo seppe, cessò di saperlo. Credo che una frase sulla morte così non si sia mai letta, nel senso che è bellissima, ecco.
Se puoi approfondire l'aspetto di Jack come rivoluzionario
e l'impegno politico che emerge anche in Martin Eden. E un'altra cosa che non c'entra, però secondo te ci può essere un collegamento tra il concetto di wilderness di Thoreau, un altro autore pochissimo conosciuto in Italia, e di Jack London? Grazie.
Grazie. Allora, lui aveva questo aspetto, come l'ha definito lui a un certo punto in questo saggio che ho citato prima, Come sono diventato socialista, dice il socialismo mi è stato inculcato esattamente come il cristianesimo è stato inculcato ai teutoni, ai germanici, no? Nel senso che è un socialismo naturale, lo definirei, cioè visto, io ero un individualista, lui scrive proprio, non mi sarei mai sognato di mancare di rispetto al padrone, di fare il furbo, di sviare il lavoro, di svicolare il lavoro, Però a un certo punto fa questa esperienza, fa: non so perché mi è saltato in testa di andare a fare il vagabondo. La spiegazione c'è, lui ha letto che c'era, ogni tanto non ci stava più dentro a regolarizzarsi nella vita e doveva andare a fare un viaggio da ragazzo, no? Quindi lui legge di questo esercito di Kelly, che sono dei disperati che stanno marciando su Washington per protestare contro questa gravissima crisi economica, e gli viene in mente che è una figata, cioè l'importante per lui è una figata, lo faccio, no? Si unisce a questi, ma poi, vabbè, non voglio anticiparvi la strada, dovete leggerlo. E lì è molto individualista, perché lui, quando vede che gli altri sono lenti, fanno casino, lui dice: ma io sono più bravo su questi barconi, io vado avanti, mi prendo tutto il cibo che ci stanno lasciando i contadini e cazzi loro a quelli che sono dietro. Quindi lì è proprio individualista, però allo stesso tempo questa esperienza lo cambia profondamente e gli fa vedere quello che dicevo prima, cioè che ci sono tantissime persone che, per tante circostanze che non dipendono da loro, vengono escluse dalla società, vengono lasciate indietro. Questa è una cosa molto americana, come voi sapete, no? Perché è molto spietata da un certo punto di vista per noi italiani come visione. Ha anche, secondo me, dei punti interessanti come pungolo. Adesso poi non voglio entrare in... insomma, intellettualmente mi interessa questa cosa. Lui è tutta quella roba lì molto americana, però vede questa cosa e dice: attenzione, ma non è che sono dei fannulloni, gente che non vuole fare niente. Poi fa l'esempio anche di quelli che poi sono talmente affamati che, quando si presentano, come si vede in alcuni film, a cercare il lavoro temporaneo, sono talmente deboli che non li prendono e non possono dar da mangiare. E lui riporta in questi saggi articoli di giornale con descrizioni, studi sociologici già di allora, di quanti bambini in un determinato quartiere sono denutriti, quanti ne muoiono, robe terrificanti che succedevano nella nazione più sviluppata al mondo di quel periodo, stiamo parlando dell'inizio del Novecento. Poi nel 1902 fa questo viaggio di 3 mesi dove lui tiene in affitto una stanza dove ogni tanto torna a sistemarsi, a fare la doccia, ma in realtà lui fa le code con le cose di carità, dove mangiano, dove gli danno quella roba, vive da barbone per 3 mesi a Londra e scrive delle cose durissime. Io pensavo che in Inghilterra quel libro lì non si trovasse, perché è veramente... parla dell'Inghilterra in una maniera devastante, considerando che per la figura dell'anglosassone l'Inghilterra è la madrepatria, no? Perché, vabbè, è vero, anche lì, rapporto dualistico, perché è quella da cui ti sei liberato con una guerra, che era appunto l'Inghilterra. E in più lui credeva in questa rivoluzione, nella fratellanza degli uomini, cioè in Tallone di Ferro, The Brotherhood of Man, la fratellanza degli uomini, e ci credeva in una maniera, in fondo non è che inneggiasse alla violenza. Ci sono dei racconti che fanno tenerezza in un certo senso, su Rivoluzione c'è questo Goliath, se qualcuno l'ha letto, praticamente è la storia di, a un certo punto arriva una lettera a un grandissimo industriale che gli dice di presentarsi al molo tale del porto di San Francisco la mattina seguente del tale giorno, perché deve essere portato su un'isola in cui gli verrà spiegato che cosa dovrà fare per riformare la società. 7 industriali prima di lui non ci credono, pigliano tutti in giro questa cosa e muoiono davvero, ma muoiono in maniera misteriosa, non è che c'è uno che gli spara. Quindi fondamentalmente c'è questo Golia, che è un uomo che ha studiato una specie di arma particolare che riesce a uccidere a distanza, ma lui proprio distrugge le flotte che vanno a cercarlo su quest'isola. È proprio una roba alla Jack London, no? Però a un certo punto, anche pericoloso se vogliamo ideologicamente, perché a un certo punto c'è il momento in cui la rivoluzione si può fare solo se per un breve periodo c'è qualcuno col pugno forte che sistema le cose, cioè parifica la società, diminuisce la disparità sociale, eccetera, eccetera. Però voglio dire, io credo, da scrittore parlo, io credo che sia giusto che nei libri si propongano queste cose non edulcorate, che sono poi dei pensieri atavici che abbiamo dentro, o magari anche solo istintivi. Cioè, voglio dire, siamo in Italia, ragazzi, parliamone di questa voglia della figura forte, parliamo dell'inconscio collettivo italiano, che in 60 anni se ne è presi 2 che si assomigliano. Cioè, voglio dire, parliamone, perché non c'è problema, voglio dire, ma non è un'idea politica, è proprio la verità. Penso che se uno psicanalista mettesse sul lettino l'Italia, dice: che cazzo avete fatto? Sono uguali, fisicamente dico, no? Voglio dire, sono alti uguali, sono pelati, cioè voglio dire, uguali. Per cui voglio dire, ecco, come scrittore uno secondo me deve scrivere anche delle cose scomode in questo senso, non quelle teoricamente scomode che comunque fanno sponda sempre su una parte politica che in qualche modo ti salva e ti difende. Lui non, alla fine anche i socialisti, lui li ha mandati a quel paese 2 anni prima di morire, perché li considerava poco rivoluzionari. Cioè ha provato a fare il sindaco, ha preso pochi voti, cioè ne ha fatti di tutti i colori. Chiaramente dicevano: ma come, fai socialista e poi c'hai la casa bella, la barca, viaggi per il mondo, eccetera. Jack London era uno veramente che voleva andare a vedere sempre, per citare quella famosa frase, il midollo della vita. A lui interessava quello. Nella guerra russo-giapponese, che è stata una grande prova generale della prima guerra mondiale, come massacri di massa dal 1904 al 1906, e lui è andato come corrispondente, però ha rischiato di tutto, anche sino alla pena di morte, perché continuavano ad essere arrestato. C'erano i giornalisti embedded, come si dice oggi, che stavano là con le puttane, eccetera, eccetera, a bere, e va bene. Lui invece prendeva, beveva anche lui, probabilmente è andato anche lui a puttane, però lui scappava, sfuggiva all'esercito e ha fatto di quelle foto straordinarie, perché non vi ho detto di Jack London fotografo, esistono 15.000 fotografie di Jack London, e l'anno prossimo con Mattioli dovremmo fare questo libro che sta uscendo in America l'anno prossimo, Photographer. Ci sono delle foto straordinarie, lui aveva una capacità pazzesca. Le foto le trovate anche su internet, le foto del terremoto di San Francisco, che lui fa appena c'è il terremoto, va giù a San Francisco da Oakland e inizia a fare le foto. Ecco, lui aveva questa cosa qui, e quindi in questo senso aveva questa verve rivoluzionaria non connotata. In fondo lui, essendo un socialista naturale, come dice sempre in quel saggio, fa: non sono i libri teorici che ho letto, è che io ero lì così, sulle pareti dell'abisso sociale che si chiudevano intorno a me, e io non ci volevo andare dentro. Però la cosa bella è che non è un individualismo a fare il socialista, cioè lui sceglie come idea fondamentalmente un'idea collettiva, un'idea di noi, non di io. E questa è Martin Eden all'inizio viene accusato di essere socialista, e c'è una cosa straordinaria, ragazzi, che cioè è la descrizione della cosiddetta crisi nostra, cioè la crisi che la gente sta vivendo, la gente però. A un certo punto risponde al papà di Ruth, che gli dà del comunista, del socialista, dice: guardate che siete voi comunisti, voi prendete i soldi dello Stato e con i soldi dello Stato voi fate business e profitto, e io sono comunista, fa, io assolutamente, la cosa che disprezzo di più è il socialismo, gli dice chiaramente, perché Martin all'inizio è proprio totalmente anarchico, individualista, dice: voi siete pazzi, io non sono socialista. Ora, voglio dire, noi compriamo le macchine con gli incentivi che paghiamo comunque noi, pensateci un attimino, chi è il vero comunista? Io lo dico, ci sono i veri comunisti, secondo me sono le grandi industrie i veri comunisti, non quelli che vengono definiti comunisti. Io lo trovo molto attuale Jack London su questa cosa, è geniale questa roba, è perché è talmente evidente. Ricordate quel bravo ragazzo Goebbels che diceva: più la spari grossa e più la gente ci crederà. Jack London ci dice questo nei suoi libri fondamentalmente. Lui fa una descrizione, in The Tramp, fa una descrizione precisa di come funziona il famoso esercito della forza lavoro regolare e l'esercito della forza lavoro in eccedenza, perché mette una dichiarazione di questo capo della polizia di Chicago che dice: in inverno ovviamente c'è più caldo nelle città perché è una metropoli, arrivano tutti questi barboni e eccetera eccetera eccetera, e questa popolazione variabile che non si sa mai quanti sono e da dove arrivano. E certo, però se tutti questi lavorassero, poi c'è tutta la sua logicità incredibile, io non voglio rovinare, di come lui arriva a spiegare questa cosa, è una necessità economica il barbone, perché se tutti questi lavorassero, dice, toglierebbero lavoro ai poliziotti che devono andare a inseguirli, le carceri, perché poi sapete che è tutto privato negli Stati Uniti, ma non solo, toglierebbero lavoro ad altra gente che lavora, perché ci sono più uomini che posti di lavoro per gli uomini, è evidente che deve funzionare in questa maniera. Quindi la sua idea politica non è così dogmatica come può sembrare, ed appare in tutti i libri, in qualche modo c'è sempre questo punto. Certo, io ho letto tante prefazioni, anche della blasonata Fernanda Pivano, che dice, poi a un certo punto arriva l'ideologia che inficia, sono opinioni, voglio dire, con tutto rispetto, che è appena scomparsa, però sono opinioni. Lui era questa cosa, cioè, lui non lasciava mai scappare niente, lui voleva sempre riuscire a dire qualcosa, che poi però lo rendevano anche molto umano, perché alla fine lui voleva essere inclusivo, voleva tentare di tenere dentro tutti, ma la sua ragione gli faceva capire che questo era il funzionamento della società. C'è una lettera in cui lui spiega a un certo punto che sì, è vero, io ho un, mi pare, filippino, era il suo maggiordomo, quello che era, non lo trattava come un cane nella cuccia, però lì dice una frase molto determinista, ma così è fatta la società. Nel senso che io ho il maggiordomo, lo tratto bene, c'ha la casa dove sono io, eccetera, quindi non accusatemi di questa cosa. Può apparire contraddittorio, probabilmente è contraddittorio, però è nella contraddizione che secondo me poi l'artista tira fuori qualcosa di efficacemente interessante, non interessante fine a se stesso. Sull'idea di wilderness, mi permetto di correggerti perché c'è un wilderness, è wilderness in inglese, wild e wilderness. Thoreau era più, a parte che Thoreau ha fatto delle cose, Henry David Thoreau ha scritto, famoso Walden, è andato a vivere per un lungo periodo come dire, ha detto: io mi chiamo fuori dalla società, mi rifiuto di pagare le tasse, perché io mi sostengo da solo. Siamo a metà dell'Ottocento, 1860, giù di 50, sì, sono gli anni di Moby Dick. E fra l'altro, sì, io ho appena preso una cosa selezionata, perché sarebbero 2800 pagine, pare che il vero capolavoro di Thoreau siano i suoi appunti, i suoi diari. Ce ne sono varie, si trovano su Amazon, varie edizioni selezionate, e lui aveva un'idea della wilderness, ha scritto anche dei libri che abbiamo in Italia, cioè Disobbedienza civile è un bel imprinting anche per Jack London. Disobbedienza civile, fondamentalmente, pensate se dovessimo vivere così, diceva: se tu sei al servizio di qualcosa di sbagliato, tu non lo devi fare. Ora, questa è una cosa molto americana, e vi ricordo che durante la campagna elettorale degli Stati Uniti, dell'ultima campagna elettorale, ci sono stati dei centralinisti, quindi gente precaria, che si è rifiutata di mandare determinati messaggi pubblicitari perché erano palesemente falsi e scorretti. Questa è una cosa che, da noi ci sarà qualche caso, voglio dire, però lì è stata una massa di persone, perché questa è una cosa che, con tutti i difetti che vogliamo, però negli Stati Uniti ancora si portano dentro, molto calvinista e molto, come dire, in cui si cerca di veramente separare tra quello che è giusto fare e quello che non è giusto fare. Thoreau, che poi è morto giovane, ha 40 e pochi anni anche lui, è uno che ha scritto questo, insomma, che ha cercato di parlare della wilderness come di questa cosa che andava anche riconciliata con la presenza della civiltà, perché la wilderness in teoria, ma poi la wilderness è una cosa che si ridefinisce di continuo. Sto leggendo tante cose, sto scrivendo anch'io delle cose con gli americani su questa idea della wilderness, che non può più essere in fondo quella cosa totalmente incontaminata come era nell'origine. È per questo che la wilderness in Italia non esiste, nel senso che noi siamo una nazione antica, quindi tutto è stato cambiato, anche i posti più selvaggi che abbiamo, il 99,9% dei posti comunque hanno subito l'intervento dell'uomo, che non è per forza sempre negativo, quasi, ma non sempre. E questa idea della wilderness però è rimasta in sottofondo nell'inconscio americano in una maniera incredibile, perché alla fine la wilderness diventa quasi un sapore, più di un sapore, un'atmosfera che c'è anche nei libri che non sono proprio nella wilderness. Io vi consiglio di leggere i libri di Leif Anger, pubblicato da Fazzi in Italia, che ha scritto due capolavori, particolarmente La pace come un fiume, di 7-8 anni fa, ed è una storia raccontata dal punto di vista di un bambino di 11 anni, una storia familiare, ma però la senti questa cosa, che ce l'hanno dentro, perché la presenza geografica è talmente forte nelle persone, gli spazi sono tali, e che riescono a darti spazio nella mente molto di più di quanto possa succedere a noi, che abbiamo degli spazi un po' più chiusi e occupati. Poi Thoreau meriterebbe veramente un discorso a parte, perché non va liquidato così. Certo, è uno di quegli autori di cui tanti, senza saperlo, sanno, non so come dire, perché la sua poetica è passata attraverso la poetica di tanti altri, ecco.
Di Jack London, e invece di
The Son of the Wolf, esatto, che poi è una raccolta di racconti.
E ha scritto anche Barry Lopez, Lupi.
Sì, ecco. Barry Lopez, parlando della il lupo, poi parlando dell'alterità dell'altro, il lupo è una figura importante, perché questo è un libro che adesso non so, credo sia fuori catalogo in Italia, è un libro degli anni 70 di Barry Lopez, si chiamava, in realtà era Of Wolves and Men, di uomini e lupi, poi i soliti geni che ci sono nelle case editrici, lupi. Probabilmente perché, immagino già la riunione, si vende di più. E invece secondo me vendeva di più se lo chiamavano Uomini Lupi. Comunque poi il titolo è quello, lascialo così, punto e basta. E il lupo, ed è la storia del rapporto, è la storia dell'umanità vista attraverso la storia del rapporto tra l'uomo e il lupo. Già l'idea è geniale. Ed è, classicamente come Barry Lopez, la domanda che lui pone è: cosa noi sappiamo veramente della wilderness, degli animali? Cioè, all'inizio del libro c'è un momento straordinario in cui lui dice: sono qui con dei biologi, stiamo osservando questo branco di lupi, sono 7 lupi, adesso vado a memoria, magari erano 3, e fanno parte in questa zona di un branco più grande, li osserveremo per 7 giorni, quindi abbiamo 49 giorni lupo. In questa regione ci sono tot lupi per un totale di 372.000 giorni lupo, punto. La frase seguente è: ma noi cosa sappiamo veramente? Questa è la magia di Barry Lopez, e cioè, anche London ha scritto un bellissimo, sempre in rivoluzione, gli altri animali, no? Sul fatto che si neghi che gli animali hanno i processi mentali, cosa che adesso ormai è stata è assodata, ma lui leggeva anche tante cose scientifiche, si faceva le sue idee, e dimostra che fondamentalmente abbiamo ancora tanta strada da fare rispetto alla wilderness e alla natura e al ruolo che noi diamo agli animali, che in realtà noi pensiamo di sapere tante cose che poi scopriamo non essere esattamente esatte, che noi vediamo la natura e gli animali e i vegetali sempre in funzione dell'uomo. Io appartengo a quelli che non crede nella centralità dell'uomo nell'universo, per esempio, che non vuol dire che non credo nel divino o nella spiritualità, però proprio non mi mette a disagio pensare che noi siamo al centro di tutto. E dunque la natura è ostile, mi fa morire quelle macchine del soccorso alpino, intervento in ambiente ostile. Veramente l'ambiente è lì, se tu ti metti la Jeep con i gommoni e vai a rompere le palle alla montagna, sarà ostile, perché voglio dire, non è che, no? Questo è un po' il concetto, che non vuol dire che non devi andare nella montagna, però chiamarla anche ostile, insomma, un po' di rispetto. Ecco, montagna assassina, possiamo andare avanti così, io parlo delle cose che conosco meglio. È tutto un continuo, che però mette a disagio tanta gente cosiddetta normale, tanta gente comune, sul fatto che la natura è una cosa che deve essere totalmente a nostro servizio, che è un po' come il discorso del terreno ipersfruttato. Poi alla fine, a furia di essere a nostro servizio, si rompe, si licenzia, e noi rimaniamo senza. Se fa freddo brutto tempo, se piove brutto tempo, se fa caldo brutto tempo, è sempre brutto tempo, se ci pensate bene, no? Io dico, è venuto questa settimana di freddo, meno male, pensate quanti virus ha ammazzato, quante influenze in meno ci becchiamo, quante malattie. Io parlo soprattutto per chi magari frequenta ambienti chiusi con tanta gente, voglio dire, è venuto il freddo e allora, cioè, non è un problema, no? Questo è un po' il concetto che si ha della natura. Il lupo è una figura, sapete, è una figura molto importante, perché io vi consiglio anche un libro che si chiama Il Lupo, che è uscito quest'anno per Bompiani, di Joseph Smith, che è straordinario. È veramente un po' l'erede del richiamo della foresta, questo libro. È proprio il lupo che parla e vive un certo episodio. È un librino di 100 pagine, assolutamente fantastico. Quindi la figura del lupo è questa, è di un animale solitario che... Se badate bene, tutti gli animali più intelligenti sono connotati negativamente, parlando sempre di quanto siamo stronzi noi umani. L'asino è molto più intelligente del cavallo, però mediamente nella immaginazione della gente, oh, il cavallo che bello, il cavallo è un po' gnucco, cioè è bello, però voglio dire, non è proprio così intelligente il cavallo. Secondo voi è un asino, nel senso dell'aggettivo, un animale che si rifiuta di schiavizzarsi? No, secondo me è molto intelligente, voglio dire, io lo trovo veramente no? Il maiale, perché siccome ce lo usiamo da mangiare, ma il maiale è un animale straintelligente, intelligentissimo. Il lupo è sempre stato il lupo cattivo, ma il lupo in realtà, storie registrate di aggressioni di lupi a esseri umani, anche solo in Italia, nell'ultimo secolo, non ci sono. È molto più facile trovare gli animali che noi uomini creiamo, con questi strani innesti e incroci, che aggrediscano l'uomo. Per forza, li facciamo per aggredire l'uomo, cosa non devono fare? Non devono aggredire l'uomo. Pensateci bene, no? Cioè, tu crei il pitbull perché deve aggredire, e poi cosa fa? Quando aggredisce ti incazzi, ma come? Gliel'hai detto tu, ai geni del pitbull di aggredire, e a un certo punto non è che lui può distinguere se è un bambino, un adulto, un vecchio, un giovane, cioè, aggredisce. Quindi abbiamo questa manipolazione della natura, e in questo libro di Barry Lopez c'è questa storia assolutamente interessante del rapporto uomo-lupo. Si parla anche molto di San Francesco, si parla anche molto dell'Italia, perché poi uno dei consulenti è stato il professor Boitani, che è uno dell'autorità mondiale, il nostro professor Boitani qua in Italia, dell'Università La Sapienza, mi pare, che ha lavorato molto, per fortuna poi qua siamo in centro Italia, in Abruzzo, in Umbria, su questo animale, che poi piano piano straordinariamente si è spostato da solo verso le Alpi Marittime ed è tornato a ripopolare le Alpi. L'atteggiamento verso gli animali, appunto, io cito quel racconto, ma ce ne sono altri, di come Jack London a un certo punto scrive in un racconto, in un saggio, gli animali, ma io non conosco una razza animale che violenta e picchia le proprie donne, L'uomo sì. Non c'è una specie animale che fa questo, noi lo facciamo. Cioè, io no, però voglio dire, insomma, credo che non sia ancora passata sta benedetta legge che la violenza carnale è una cosa contro la persona, no?
Sì, sì,
è passata, ecco, ero rimasto indietro.
Nel 96.
Porco cane, quasi nel 21 secolo. Comunque, sono contento, meno male. Se non ci sono altre domande.
Aspetta, il computer. Ah, no.
Quello che volete chiedete, non è un problema. Niente, allora vi ringrazio molto.
Grazie.
Porco cane, continua a fare come